sapere da dove viene, cosa fa e cosa ci può. Sì, ma quello è solo un centesimo di quello che lui è, di quello che lui fa, per cui poi vediamo se riuscite a scoprirlo. E lascio la parola immediatamente a lui. Grazie ancora e buon corso.
Mi sentite là in fondo?
Sì.
Grazie. Perché se no ci fa venire una testa così e mi sembra. Ogni tanto grazie di essere qui. Quando mi ha fatto la proposta Maristella e il centro ho accettato subito, perché primo perché mi piacciono fare queste cose, mi piace molto. Secondo perché credo che il tema di questa in oggetto oggi sugli strumenti di governance locale per l'inclusione e l'integrazione, ma poi vedremo in senso più ampio, sia un tema centrale non solo per la scuola, un tema centrale per i servizi, per i territori, ma forse anche oltre. Brevissimamente chi sono, ma proprio perché, se no, ma perché non trovi qui a farmi cose qua?
Finiscono tre ore a raccontare chi sei.
No, ma non quello che non mi piace neanche. Sì. Ma è solo questione di dirvi profilo. In questo momento sono all'ufficio scolastico provinciale di Ischia come responsabile dell'ufficio, nell'ufficio scolastico regionale della Liguria, da 4 anni. Precedentemente stavo all'istituto di ricerca a Torino e precedentemente ancora ho fatto 5 anni al Ministero, nel gabinetto del Ministro, prima Berlinguer, poi De Mauro, sulle politiche giovanili, sulla cooperazione internazionale e sui processi di autonomia. Percorsi sono diversi, molto, insomma, molto frastagliati, nel senso che ho fatto parecchie cose e ancora le sto facendo, nella mia cerco di ricondurre tutta la mia professione, quindi da fare formazione a organizzare servizi, ma anche occuparmi sempre più strettamente di politiche di cooperazione internazionale, tant'è che uno dei lavori che faccio in questo momento è lavorare per la ricostruzione del sistema educativo afghano in Afghanistan, dove io vado costantemente 26 volte in questi ultimi 3-4 anni. Prima ancora avevamo lavorato, quello a livello di ministero, durante la guerra in Kosovo per la ricostruzione del sistema educativo e l'accoglienza dei profughi e quindi della gestione dei servizi educativi. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è da lì, proprio dalle situazioni più deboli e più compromesse, che ho imparato molto, vedendo quanto noi siamo ricchi, che detto in questi periodi qua dire che noi siamo ricchi sembra quasi un ossimoro, però quanto noi siamo ricchi di risorse che non riusciamo neanche a attivare, però le abbiamo, e non riusciamo a metterle in rete. Dopodiché il fatto che ci vorrebbero più risorse, siamo tutti d'accordo, però noi non riusciamo a sfruttare neanche quelle che abbiamo. E questo è un dato di debolezza del nostro sistema, che è passato da un sistema centralista come era la nostra scuola prima, ma anche tutto il nostro sistema burocratico amministrativo, a un sistema di autonomia che però, come tutti sanno, è un'autonomia zoppa, soprattutto quella delle scuole, cioè un'autonomia senza risorse vere, è un'autonomia dove non si recluta il personale, non si forma il personale, non si premia il personale, non si punisce il personale, non c'è management praticamente, per cui di fatto è un'autonomia che si incontra un po' male con le altre autonomie, perché le altre autonomie tutto questo sempre più ce l'hanno, noi siamo invece ancora legati al fatto che purtroppo un dirigente o un collegio o quello che volete voi come organo rappresentativo non è in grado di mutare più di tanto. Però un altro dato di contesto è che dal 1998, quando noi abbiamo l'autonomia, le scuole in Italia che hanno lavorato sul 20-30% del curriculum, che è la quota che io posso cambiare con decisione del collegio e approvazione del consiglio di istituto, non arrivano a 100 su tutto il territorio nazionale. Cioè vuol dire che in effetti poi non l'abbiamo sfruttata questa cosa, che vuol dire poter fare tante altre cose, compresi i processi di integrazione inclusiva. Ancora una cosa, prima di iniziare a dirvi qual è la struttura della giornata, che in effetti, oltre al problema di risorse, mettere risorse, noi abbiamo anche un ulteriore problema, che è quello di gestire due processi che il nostro paese ha scelto da tempo, uno da tempo, l'altro più recentemente, che è quello dell'integrazione totale degli alunni con disabilità e dell'integrazione degli alunni stranieri. Noi abbiamo scelto come modello a livello nazionale, con 517 primi, ribadita dalla 104, ribadita fino alle ultime linee guida della Gelmini, così come per l'integrazione degli stranieri, dal documento delle linee guida per l'integrazione, il nostro modello è un modello interculturale, che sono i due modelli più difficili. E in assoluti, non a caso, siamo l'unico paese nei 194 paesi delle Nazioni Unite che hanno questi due modelli. L'unico. Poi un po' l'italiana, sulle carte sono scritte delle robe, in pratica ne facciamo delle altre. Perché l'integrazione totale non è vero che totale, perché molti dei nostri studenti con disabilità non stanno in classe. Dall'ultima indagine, quella presentata al convegno di Rimini, quella di Canevaro, fatta dall'equipe di Canevaro, Ianes, eccetera, risulta che c'è una quota alta di studenti, siamo più del 30%, che in classe non ci passa neanche un'ora. Quindi non siamo in integrazione totale, è vero. Tant'è che quando noi ci sediamo sui tavoli europei, e poi racconteremo invece in diretta, quando noi diciamo facciamo integrazione totale, questi guardano e dicono beh, siete dei furbetti come al solito. Noi ce l'abbiamo abbastanza in imbarazzo, anche perché dopo 30 anni di integrazione, che comunque è stato un grandissimo risultato, non avevamo però dati da portare, cioè dati concreti, da dire quanti di questi ragazzi integrati hanno un progetto di vita sostenibile sostenuto adesso nel loro gruppo, cosa è successo dopo, come abbiamo attivato nelle reti locali i processi di il famoso progetto del dopo di noi lanciato dalle famiglie, quando noi non ci siamo più, questi cosa faranno? E noi purtroppo lì siamo piuttosto muti, non abbiamo anagrafe ancora oggi, quindi noi a oggi sappiamo solo un numero sulla carta di alunni con disabilità in Italia, ma è un numero comunque falso, perché se io richiedo alla stessa anagrafe tre mesi dopo quel numero muta, e poi muta ancora, e poi muta ancora, per cui alla fine è difficile sostenere, no? Però c'è un però, che questi due processi, più quello adesso previsto per il DSA, per il rendimento e i bisogni educativi speciali più elaborati, e gli HMI, la situazione nella scuola italiana è comunque mutata, che ci piaccia o no. Siamo stati costretti con l'integrazione degli alunni con disabilità da 30 anni a questa parte, dati più recentemente, a cambiare la nostra didattica, a cambiare le metodologie, a doverci fare delle domande che la nostra scuola in effetti non avrebbe mai posto. Noi sapete che ormai da tempo, da lunghissimo tempo, non siamo più soggetti a formazione obbligatoria, gli unici in tutto il panorama tra i professionisti, tant'è che infatti a livello di comunità europea noi non siamo considerati professionisti, siamo considerati semi-professionisti, insegnanti italiani. Perché? Perché gli mancano una serie di criteri. Uno di questi, due sono principalmente criteri che mancano a noi, che sono la formazione obbligatoria, prima, durante e con anche periodi sabbatici, e la valutazione. Finché noi non avremo formazione e valutazione non potremo pensare di poter discutere alla pari con altri docenti che chi una volta l'anno, chi una volta ogni due anni vengono valutati, ma hanno a loro favore il fatto di poter avere la formazione. Voi sapete che voi avete solo un diritto sancito dal contratto, sono 5 giorni di formazione l'anno che vi pagate, no? Che se volete prendere, se non volete li prendete, fatto salvo comunque le esigenze di servizio, non è neanche detto che avete tutti e 5 di fila, perché formare non si può. Quindi capite che la nostra fragilità è quella. E allora, i processi di integrazione e di inclusione ci hanno consentito di fare tutti quei mutamenti che se no la nostra scuola non avrebbe fatto. Per cui dobbiamo ringraziare gli alunni con disabilità, le loro famiglie, i centri di sostegno per i specializzati e non, quelli che adesso stanno lavorando sugli stranieri, quelli che stanno lavorando sugli studi sui cittadinamento di disabilità speciali, perché in effetti facendo un lavoro molto difficile, molto oscuro, qualche volta molto isolato, hanno dovuto portare avanti questa. Dobbiamo ringraziare tutti quei docenti curricolari che si sono messi in gioco e si sono messi in discussione. Noi sappiamo che ci possono essere due possibilità. Il curricolare che non, anche se la legge prevede una cosa molto chiara, i docenti sostengono sulla classe, non è sulla loro, quindi sappiamo da tempo di meno, eh? Però in effetti quello non è così. Noi addirittura abbiamo situazioni dove il paese viene fatto solo dal docente e poi semmai un po' visto dalla famiglia, il curricolare che si di classe lo prendono, lo guardano, quando lo guardano già fanno una bella operazione, perché a volte non lo guardano. Quindi noi siamo tutti colleghi, a vario titolo, magari c'è anche qualche psicologo, qualche psicoterapista, c'è anche qualche assistente di persona, qualche educatore, però siamo tutti educatori, non ci dobbiamo raccontare delle balle tra di noi. Perché una delle cose che mi fa star male è quando noi vogliamo vendere una realtà che non è quella lì. Poi per carità abbiamo consigli di classe che fanno un lavoro enorme, e ci sono, vero, però abbiamo anche consigli di classe che ma non ci pensano proprio neanche lontanamente. E più saliamo in verticale, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, più questo accade. Nella scuola superiore di secondo grado abbiamo situazioni assolutamente di proprio disagio totale. Io ho avuto l'opportunità, stando al Ministero, di potermi fare l'Italia in lungo, in largo, più volte, e trovavamo situazioni così, dire ma come qua? Altro che Cristo si è fermato a Eboli, ma probabilmente non era neanche a Bolzano, sembra che proprio era lì, poi magari giravi l'angolo e trovavi una situazione tutta diversa, con grande possibilità di... Però che diritto allo studio diamo noi se una famiglia non sa, per il solo fatto che lei viene trasferita, che tutto questo cambia, perché non tiene più il sistema, no? Noi abbiamo dei sistemi che tengono sulle le persone che lavorano. E questo non è un sistema, scusatemi, ma non è un sistema. Che poi le persone facciano sempre la differenza, questo è vero sempre, comunque in qualsiasi organizzazione. E che le organizzazioni abbiano un 20% massimo 30 di persone che lavorano oltre i loro impegni, diciamo contrattuali. Un 30% che fa il suo, né più né meno, e il restante 30-40% che fa molto, ma molto meno del suo. Questa è caratteristica di tutte le organizzazioni, non della nostra solo, ma di tutte le organizzazioni, quelle soprattutto alle gambe deboli, cioè, come si intende, in sociologia quando si parla di legame deboli si dice scuole, ospedali, carceri e così via. Sostanzialmente legame debole perché? Perché hai a che fare con le persone, non hai grande struttura, perché alla fine è il rapporto tra me e te che fa la differenza. Se questo rapporto non c'è, questa relazione non c'è, noi possiamo scordarci un sacco di cose. Detto questo, che era una premessa solo per dirvi del perché, allora oggi noi lavoriamo insieme su questi strumenti di governance, uno in particolare, ma alcuni. Adesso faremo una cosa, vi chiedo di fare una cosa e ve lo chiedo per due motivi. Uno, perché preferisco che voi vi attiviate subito e mi diate un feedback, anche perché io non vi conosco per niente, per quanto con Maristella abbiamo fatto, mi ha fatto un po' un quadro, però effettivamente non ho le vostre realtà, non conosco neanche le vostre aspettative. Quindi io ho necessità di un feedback da parte vostra, ma anche qualcosa di più. Quindi noi ci divideremo adesso in probabilmente meno di 8.
5
gruppi? 5, bene. Il notaio, la notaria mi dice 5, io dico 5. 5 gruppi, ci sono delle aule già predisposte. Non avete tanto tempo, avete dal momento che siete in aula non più di 20 minuti. E dovete dare prima una risposta individuale alle domande che io vi porrò e dopo con una discussione di gruppo, avrete un conduttore per ogni gruppo, fare la sintesi tra le vostre posizioni, in modo da portare in plenaria le macro posizioni dei 5 gruppi. Detto che se ci fosse una posizione particolarmente forte, interessante o che si discosta molto dal gruppo, quella viene portata uguale, perché ci serve per capire. Questo è un po' il processo che noi terremo nel gruppo e queste sono le domande. Il che ci faccio qui è una citazione rubata a Bruce Chatwin, un famoso libro che per me è preziosissimo, perché quando io mi faccio questa domanda normalmente è la domanda che poi mi pone andare via da un posto. quando io comincio a chiedere che ci faccio qui, vuol dire che non ci sto bene in quel posto lì. Mi è sempre capitato così. L'ho imparato non subitissimo, ma ero abbastanza giovane. E quando ho letto Shedwin, ho detto, ah, questa è la domanda che mi rimbalza in testa, allora l'ho presa. Se io non so perché sono in un posto, o ci sto male, o non ho ancora capito. Se dopo un po' che sono in un posto, troppo spesso mi viene questa domanda di ma che ci sto a fare qua, e non mi do risposte, il fatto di non avere risposte vuol dire che forse non ci stai a fare davvero, ha perso un po' di senso. Allora, non c'è niente di peggio di stare in un luogo, come dici, con la giornata bellissima che c'è fuori, dopo aver lavorato al mattino, e dirsi ma perché sto lì, cosa sono andato a fare lì. Questa è una cosa che si fa formazione, ma anche noi come insegnanti quando lavoriamo con i nostri studenti dobbiamo porci, perché se loro non hanno una risposta di senso, ed è sempre più difficile la risposta di senso, è molto complicato per fare tutto il resto. Cioè i processi di insegnamento e apprendimento non stanno in piedi se non c'è senso. Una volta noi il senso lo avevamo perché la famiglia, parlo per noi, diciamo, generazione, quelli un po' più anziani, quelle giovani, non posso parlare per loro, ovviamente, però per noi il senso c'era perché la famiglia ci dava il senso. Magari ha un senso di obbligo, ma è un senso, e ce n'era. E c'era questa forte alleanza tra la famiglia e la scuola. Per cui io mi giravo di qui e trovavo la famiglia, mi giravo di qua e trovavo la scuola, ma tutti dicevano la stessa roba. Che mi dava un senso, mi dava una bussola. Poi ovviamente ognuno di noi cercava di uscire da quel senso per trovare dei propri, e questa è un'operazione sana. Ma le domande le trovate nei gruppi, eh? Allora, la prima domanda è una domanda di aspettativa. Che aspettative avete per oggi? Proprio una frase secca, lapidaria, avete delle robe per scrivere. Poi fate una rappresentazione lineare, vuol dire semplicemente questo, eh? Poniamo conto. Questo si cancella, sì, prima di farvi i danni. Poniamo conto che questo è lo 0 del 2000 e questo è il 2010. Detto che questa è la strada che abbiamo percorso in questi 10 anni di percorso professionale, io posso percorrerla così, questo è il mio orizzonte, e posso percorrerla così, 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 dove sono adesso. Lineare in questo senso. Non faccio delle cose circolari, non vi chiedo di fare una mappa molto complicata, ma dire, se io mi posiziono tra il 2000 e il 2010, qual è la mia storia professionale? Come mi colloco adesso, nel qui e ora del 2010, da dove sono partito? Potrei essere completamente piatto, ma non credo che nessuno nella sua esperienza possa essere completamente piatto, e quindi ci saranno delle... E questo ci insegna anche un po' a poter associare delle immagini con il nostro vissuto, perché è molto più immediato anche per noi, ma anche per gli altri, ragionare su delle immagini. Come vedete, vi rappresentate la vostra organizzazione, un grafico, una mappa, quella che è. Voi pensate alla vostra organizzazione, sia a scuola, sia ASI, sia quello che sia, ente locale, com'è la vostra organizzazione se dovete fare un disegno? Un disegno, del tipo organizzativo, come siamo fatti? A piramide, triangolo, a fase, quello che è molto importante sapere che immagine mentale, che mappa mentale ho della mia organizzazione. Perché se la mia mappa mentale dell'organizzazione è molto distante da quello che l'organizzazione è, ragazzi, non ci incontriamo proprio, perché io, il mio vissuto è quello che ho in testa, non è quello che poi in effetti l'organizzazione è. Poi esamineremo quello che viene fuori, e su questo vi dirò delle cose che sono molto importanti per realizzare le reti. Perché se noi vogliamo realizzare una rete, ma non sappiamo manco come è fatta la nostra organizzazione, è difficile andare in una rete. Se io vado in una rete, dovrei essere il nodo di quella rete, ma io non so come sono fatto io. È un po' difficile. Molto spesso troviamo dei problemi anche di linguaggio. Quale rappresentazione mentale avete della rete? Ognuno di noi ha una rappresentazione mentale della rete. Può essere fatta così, può essere fatta così. Anche questo è importante, perché trovarsi in una rete che non rispecchia la nostra rappresentazione mentale provoca dei processi proprio distonici, di allontanamento. Guardate, poi lo diremo oggi, tutte le grandi rivoluzioni, tutte dall'inizio fino ai giorni nostri, quest'ultima che stiamo vivendo, e i cambi di paradigma, per dire un po' come Kuhn, passano attraverso delle narrazioni. Sembra incredibile, ma è così. Ci sono delle grandi narrazioni, ne prendiamo due, perché sono quelle che a noi sono più vicine culturalmente. Il cristianesimo, la grande narrazione del Cristo che arriva e dice ma porgi l'altra guancia, non fare agli altri quello, ma fai agli altri quello, perché la versione originale, fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te. Marx con un'altra grande narrazione, Freud con un'altra grande narrazione, noi viviamo in grandi narrazioni. Queste narrazioni hanno una parte di verità, più o meno, e hanno una parte poi di, che è stata poi decontestualizzata, eccetera. Però di fatto l'umanità va su grandi narrazioni. Una rete se non ha una narrazione, se non si racconta, non nasce nemmeno. Cioè scriviamo dei pezzi di carta dove diciamo che abbiamo preso degli impegni, ma non ci siamo raccontati niente, per cui noi non ci costruiamo niente, e le reti come nascono muoiono. La grande difficoltà non è nell'ingegneria della rete, che sembrerebbe una roba complicata, è che noi non abbiamo linguaggi comuni e non ci narriamo delle cose che ci tengono insieme. Perché stiamo insieme? Perché così risparmiamo i soldi, non è sufficiente, non è una gran narrazione. Perché io voglio risparmiare i tuoi e non i miei, e incominciamo a fare quelle robe lì. Cosa ci mette l'altro, cosa ci metto io, cosa ci mette il comune, ma non ci mettiamo tutti uguali, e non è sufficiente per stare insieme questo, anzi siamo lontani. Quindi l'idea di sapere che rappresentazione mentale è importante. Poi se avete un vissuto di strumento di governo, se qualcuno di voi ha partecipato a qualche strumento di governo lo dice, se non ce l'avete, ce l'avete.
Posso?
Sì.
Un chiarimento di significato, governance,
sì, hai ragione,
scusa.
Allora, per governance si intende, intendiamo, ciò che può proprio governare i processi, in questo caso sono processi locali, di assunzione di decisioni e condivisioni delle stesse decisioni. Le condividiamo, le assumiamo, le partecipiamo. Il livello di partecipazione è diverso secondo il tipo di governance che si mette in piedi, ovviamente. Il governo di questa governance è importante. Chi ce l'ha il governo? Perché se noi mettiamo in piedi un processo di governo, però non sappiamo poi chi detiene il governo, oppure pensiamo di governarlo tutti, non è così. E non sarà mai così, eh? Ci sono soggetti forti deposti a governare e soggetti più deboli che partecipano alla governance ma non la possono governare. O meglio ancora, per dirla con un filosofo politologo abbastanza meccanico, insomma, Robert Dahl, dice che noi siamo entrati ormai in un'epoca poliarchica e policentrica, questo lo diceva già Vittorio Pan, per dire che non è proprio novità, poliarchica e policentrica, dove i centri di potere sono di più e dove questi centri sono distanti tra loro e possono essere integrati o non integrati, interdipendenti o non interdipendenti. La scuola è sicuramente uno di questi centri, la classe è uno di questi centri, il gruppo classe. Quando noi diciamo mettiamo al centro del nostro processo lo studente, ma io ho qualche dubbio, c'è qualche volta che lo studente è al centro, c'è qualche volta che gli studenti sono al centro, c'è qualche volta che l'insegnante deve essere al centro, c'è qualche volta che al centro ci deve essere il personale ATA, c'è qualche volta che al centro ci deve essere l'esperto che viene, c'è qualche volta che è il dirigente che è al centro, c'è qualche volta che è l'ente locale che è al centro. Non è lo studente al centro, perché è una palla. Se ci raccontiamo una palla, lo studente è al centro di determinati processi e deve essere al centro, ma dei suoi processi però. Non di tutti i processi, perché allora diciamo, siccome lo studente è al centro, sapete cosa c'è di bello? Che adesso lo studente si organizza la scuola, perché se è al centro è al centro. Ma chi organizza la scuola? Qualcun altro organizza. Il dirigente con i suoi organi collegiati. Allora chi è che è al centro in quel momento? Lo studente. Ma no. Ecco che siamo poliartici e policentrici anche noi, senza saperlo. La scuola è un centro di potere molto basso. L'insegnante di lettere o di matematica ha più potere dell'insegnante di inglese per il numero di ore. Non dire che raccontiamo base, non è io sono di serie A e tu sei di serie B, ma ci mancherebbe ancora che io ho il tuo potere. Se tu stai 9 ore in classe, ma caspita, le tue responsabilità viene rispetto a quella classe, non c'è dubbio, è un problema di carico, di responsabilità e di potere. E se noi ci nascondiamo questo, ci offendiamo, perché vuol dire che non abbiamo capito i processi, eh? Poi se andiamo in una rete e ci portiamo dietro tutto questo, gli altri non capiscono più. Prima tu ho parlato con il tuo collega, ma ho detto che volevo farlo con lei, c'è un'altra roba, non ci siamo più, cioè non riusciamo a uscire da questa ambiguità. Allora, questo è il compito. Non avete tanto tempo, per cui io vi chiedo una roba, rispondete di faccia, non di testa. Non faccio 8.000 riflessioni, in realtà non abbiamo tempo, quindi purtroppo ce l'abbiamo. Poi vi dico anche che l'esperienza mi dice che più riflettete su queste robe qui, è peggio, nel senso che dovremmo stare qui a fare un altro lavoro però, dovremmo fare un seminario di una settimana, allora poi passiamo attraverso delle altre questioni, in cui mi sarebbe caldo, nonostante che Maristella dice che se credo, evidentemente, scusate, mi devo la giacca. Ad esempio, per farvi un esempio, quando ieri sono arrivato e ho provato a far rispondere Maristella che idea aveva della sua organizzazione, lei ha disegnato una grandissima Maristella al centro e ha detto sono io. Fine del... Oh, va bene, per carità, non è vero. Però mi piaceva che stava scrivendo Stella di nome, di padre, allora lo dice. Si è disegnata al centro e questa è la mia organizzazione. Oh, ragazzi, le dite qua, vuol dire, quindi qualcuno l'ha anche detto nel passato e nel presente, continua a dire. Quindi ci sta che uno pensi che l'organizzazione sia se stesso. Sai, se uno se lo crede e poi ha anche un po' di potere, qualcosa cambia, Perché se non hai potere ti possono anche mettere quei centri che hanno chiuso e che e poi qualche uno sta cercando di riaprire, ma se tu hai potere diventa difficile. Allora, tanto vi ringrazio di questa apertura, andate su, fate il compitino, tornate giù.
Un attimo che democraticamente vi divido in gruppi e non mi do referenze. Zighi Laura, Barone Elisa, Belgrano Roberta, Bonaglia Francesca, Bottiga Francesca, Catalano Francesco, Kenel Cristiana, Kenel Michela, Cope Maria Antonietta e Giusi Matilde. La referente di questo gruppo è Bottiga Francesca. Allora, al primo piano troverete... e la referenza di questo gruppo è Grandi Barbara, gruppo 2.
Gruppo 3.
Adesso sì, questo ti ho detto il gruppo 2. Gruppo 3. Marchese Tarna, Marini Maria, Mastro Marco Teresa, Milani Graziella, Gnoli Graziano, Moratti Sara, Muro Laura, Nunziata Maddalena, Papa Laura, Pezzotti Mariangela, Pezzullo Antonella, no scusa non c'è, Pintocchi Silvia, Piovano o Piovano, Ilvia, il referente di questo gruppo è Papa Laura. Quarto gruppo, la Centina Veglia, Bonini Emanuela, Ritardo Franco, Riviera Paola, Scalisi Maria, Scalvini Mariangela, Verducci Angela Maria Rita, Zaurini Nicoletta, Zendrone Elisa, Perroni Caterina, Greta Cosma, Silvia Brumi, referente di questo gruppo Riviera Paola. Cecilia, comunque, Cassapetta, è scritto. Lippa Paola, Bonfan Germigna, Cugini Cruce. Agnello Paola, Lorani Graziella, Sada Rosaria, Bettini Laura e Diana Francesca. La referente è Bettini Laura. Un attimo che poi vediamo i colleghi. Sì, si mette Paola adesso. Vediamo dei colleghi prima di uscire, quindi fermate da qui un attimo dopo il saluto.
Io non mi porto via molto tempo perché dovete andare a lavorare, per usare un verbo non sempre scolastico, non per l'impegno ma per il lessico, e nei vostri gruppi è il secondo anno, mi sembra, che c'è il corso in quel di Bobarno, e da allora con molta semplicità vi do il benvenuto e di buon lavoro per tutti questi incontri che si susseguiranno con il calendario che già avete. E venendo da Idro riflettevo, cosa si può dire usando solo 10 parole ad insegnanti che approfondiscono problematiche inerenti alla loro professionalità in un momento così difficile? E la risposta potrebbe essere complicata nello stesso tempo semplice, indipendentemente dai mass media, indipendentemente dalla società che non sempre ci ama, indipendentemente dalle problematiche che ci assillano, la grande risorsa della scuola sono gli insegnanti, la loro professionalità, la loro predisposizione a confrontarsi ed approfondire, la loro capacità di miglioramento e questa vocazione professionale che è un po' il nostro DNA e che ci fa andare avanti nonostante le difficoltà del momento. Certo, il titolo Strategie didattiche organizzative per una scuola inclusiva dice già molto: didattica, organizzazione, scuola inclusiva, e quindi non una scuola che separa, ma una scuola che unisce, una scuola che fa gruppo, una scuola che fa comunità, una scuola che fa rete al di là delle reti umane che ci riguardano tutti indipendentemente da quelle professionali. Oggi avete avuto la prima relazione, avete con voi il professor Marco Braghero, e su lui c'è poco da dire. Se voi andate in internet, io non amo la informatica e non amo molto neanche internet, preferisco andare avanti molto spesso con le mie agende, con la scrittura personalizzata, perché ho sempre avuto la diffidenza che a lungo andare gli uomini diventassero schiavi dei sistemi informatici e non delle loro menti. Difatti qualche volta succede, stiamo facendo gli organici, ma ogni tanto non si capisce come inserire i nomi negli elenchi, perché il sistema non lo prevede, perché il sistema va cambiato. E il sistema dovrebbe essere uno strumento per l'uomo e non l'uomo per il sistema, perché diversamente si rischia grosso. Però se andate troverete un elenco di incarichi, di esperienze professionali lunghissimo e un elenco di pubblicazioni ancora più lungo. E questo vi dice che allora chi oggi è qui con noi ha un'esperienza professionale, un'esperienza di cultura notevole. Certo, è la riviera di Imperia ha paesaggi diversi, ma quella riviera ci ricorda i marinai che avevano una grande tenacia a solcare gli oceani pur avendo le montagne alle spalle. Noi siamo in una valle abbastanza tenace e siamo vicini a un'altra riviera che non è seconda a nessuno per bellezza, nonostante alcuni scelti edilizi che si susseguono. E quindi in questo senso siamo in una situazione anche noi di microcosmo. Le nostre scuole hanno una grande qualità, voi pensate che a Brescia, all'Università Cattolica, 15 giorni fa presiedevo un convegno a cui erano presenti 23 professori di università di tutta Italia, 3 giorni di pedagogia, l'educazione a Brescia dall'età romana ad oggi, e voi sapete benissimo cosa è stata Brescia nel 1800, nel 1900, e voi sapete cosa sono state le sorelle Agazzi col direttore Pasquale, e voi sapete che alcuni dei pilastri comunque della scuola italiana sono stati immaginati negli anni, nei decenni passati, in quel crogiolo che era la scuola editrice e che ancora oggi è uno dei punti di riferimento indispensabili per la scuola italiana. E quindi le nostre scuole hanno una lunga professionalità. ma la professionalità più preziosa è quella degli insegnanti, come ogni uomo hanno le loro luci, le loro ombre, i loro scatti, qualche caduta, ma diciamolo chiaro, che insomma con quella che ci circonda e che ci spinge perché dobbiamo fare, abbiamo una bella costanza e una grande passione a continuare a impegnarci, a continuare a credere, a continuare ad andare avanti, chiudendo anche gli occhi qualche volta perché il rapporto insegnante-studente, insegnante-alunno è privilegiato e unico. O si sperimenta o rimangono chiacchiere vuote. Chi non sperimenta magari può scrivere molto, ma non riuscirà mai a scrivere e a capire che cos'è la scuola. Comanderà, farà schemi, farà opinione, ma non avrà mai la capacità di penetrare nel vero vissuto. E questo è un po' l'aspetto negativo, perché la scuola dovrebbe essere fatta da chi conosce la pedagogia e la ama. Però noi dobbiamo confrontarci con le problematiche, con il territorio e quindi siamo pronti a farli. Buon lavoro a voi.
Grazie. Allora, vi darà subito il foglio su cui quello che appare, quello delle domande, avete dei preferenti dei gruppi, vengono qui a ritirare questo, un po' di fogli bianchi ce li abbiamo con noi qui da darvi. Allora, al primo piano, ecco, uscite a destra, da lì che entrate, questo è Giovanni, il tecnico che accompagna, al primo piano vedrete scritte gruppo 1, gruppo 2 sulla porta delle aule.
Mi raccomando, i tempi.
Anche a me, sì, perché lavoriamo con una certa continuità.
Ci vediamo dopo, arrivederci.
Sono abbastanza attenti,
sì.
Sono bravi.
Sì. Vado a prenderle.
Perché io amo la storia, guardate che bello, mettermi una firma, dai, sì. Che rimane il ricordo, io sono un accoglitore di un po' di tutto, dai libri ai attrezzi, agli oggetti, di tutto.
Il nome?
Alfredo. Sono tanti, ho visto però.
Sì.
Sono
tutto qua.
Sì.
Provo a avere uno sulla valle. Il mio sulla valle,
grazie.
E vedete, potete me lasciare.
Quindi scambiamo.
Per quanto viene l'altro, ho visto che c'è il
29.
Sarà abbastanza contenuto come numero di scuole.
Sì. Perché lo abbiamo in tutto 35.
Ecco perché so che.
Sì, poi con la razionalizzazione ultima, praticamente sono tranne tre scuole medie, gli altri sono tutti diventati comprensivi.
Sì, per cui sì, ma è anche un giusto po'. Questo.
Sì.
Comprensivi è giusto.
Il comprensivo io lo vedo bene.
Sì, perché è un percorso.
Ha anche un senso poi.
Ha un senso, sì. Sì, comprensivi. Quanti abitanti ha Imperia? 50.000?
Imperia un po' meno, è sui 40.000, Sanremo su 60.000.
È ancora più grosso.
Sì, Sanremo sempre più grosso.
Sempre stato.
C'è questa rivalità tra loro, non si possono proprio...
Guai, dall'altra passeggiata Regina Margherita, là, guai a tu. Sanremo si sente, e anche più.
Sì, è una cittadina che ha un altro respiro.
Però l'Imperia si è sempre riuscita a mantenere.
Sì, non c'è stata l'egemonia, l'ha sempre mantenuta in
sempre, piedi. Si vede che c'è anche lì una strategia e anche delle persone che sanno fare. No?
Sì, ma poi indubbiamente
aveva alcune cose forti come la pasta agnese,
sì, aveva... e l'olio, gli uffici ce li ha ancora tutti.
Era...
la pasta agnese c'è, però di fatto non è più lì, sì, ma è stata so. Nel Duca, però invece gli oli sono tutti lì.
Aveva una sua... Dopo il fascismo l'aveva potenziata, no?
D'altra parte Imperia.
Sì, l'aveva potenziata, aveva puntato.
La Valle Impero, c'è tutta la parte...
Ma storicamente... va bene, storicamente il capoluogo qual era prima?
Storicamente era Oneglia.
Era Oneglia.
Oneglia,
sì, lo sempre essere. Oneglia dopo Porto Maurizio. Porto Maurizio va bene, l'hanno unito.
L'hanno unito
ma Oneglia è sempre stata la...
Perché era anche il centro commerciale,
ecco.
C'era il porto, quindi, adesso i porti sono due, c'è uno di qui e uno di là, uno più commerciale e uno più turistico.
No. Perché Sanremo
non è mai stata.
È mai stata una. Era più Ventimiglia, perché il vescovo era
20
ancora 20
il vescovale ancora 20.000.
E che lo volevano spostare, hanno fatto
un casino.
Casino. Perché so che era 20 miglia.
Il vescovo a Ventimiglia
perché Ventimiglia era più centrale prima che cedessero Nizza la Francia, perché c'era una parte grossa di territorio francese che era sotto, ecco perché era Lille. E lì l'hanno fatto un po'. Però una bella zona,
Sì, e ovviamente
sì. Una bella zona.
Ma come ha detto lei, insomma, anche qui. La riviera di qua è bellissima,
sì.
Per me la riviera di qua è molto più bella dell'altra parte del lago e anche molto più bella della parte sopra, e questa è la riviera più bella, questa qua, questa di Salò, Gardona, riviera, assolutamente, non c'è paragone.
È una delle più belle d'Italia,
sì. Sì, sì,
c'è solo Stresa che può,
sì.
Però Stresa è più una cartolina, più questo è più, maestosa.
Sì, assolutamente.
Cioè Stresa
a me piace molto di più qua.
Sì.
Stresa è bella.
È bella, però anche il colore del lago non ha il colore del Garda.
No,
qui
no.
Ha
un altro respiro, sì.
Un altro respiro, no, è bella.
Ma poi è.
Diciamo che non avrebbero. Non sarebbe così ambita.
No. Non è così ambita, e poi infatti tutto sommato è una riviera di elite questa.
Sì, sì.
Perché solo.
Sì, elite.
Poveracci pochi qui.
Sì.
Come turisti,
Sì, pochi. Pochi.
Anche perché gli alberghi sono tutti di un certo livello.
Sono tutti 4 stelle in su.
4 stelle in su, non è che non puoi.
No, non c'è. È vero. Adesso vado sopra un po', ci vediamo.
Ci vediamo.
Che così lavorate con calma.
Adesso mi faccio un giro nei gruppi.
Sì.
Thank you.
è una cosa curiosa, è questo che si sente, adesso dovrebbe mettere a posto le cose, però che non capisco perché non
è strano, perché sarebbe un computer, è strano però che legga la musica,
ma non dovrebbe leggere niente, perché la traccia è la stessa, perché questo si sente, adesso non capisco perché il bilanciamento forse non succede. Vado a tre. questo lavoro che voi avete fatto è un lavoro che richiedeva un'oretta, no, lo dico prima perché così almeno, però averci provato già mette in moto delle cose, quindi poi vedremo che cosa. E soprattutto almeno a livello individuale ha dato la possibilità di fare una riflessione sulle 4 o 5 domande. Poi a livello di sintesi di gruppo diventa molto più complicato perché chiaro che il tempo è molto poco, quindi soprattutto per qualche gruppo che è stato assolutamente, diciamo così, conflittuale, diventa più difficile mettere insieme, o molto diversificato se volete. Quindi è chiaro che più che una sintesi sarà la restituzione dei punti di vista dei gruppi. A noi serve comunque come base di partenza, anche perché poi questo è quello che accade quando incominciamo a lavorare nei gruppi interistituzionali e nelle reti. Se pensate che voi avete punti di vista e venite almeno da una matrice comune nel senso del campo educativo, nel momento che io mi ci piazzo l'ASL piuttosto che l'ente locale, più che hanno matrici molto distanti, diventa ancora più complessa la questione, non complicata, proprio complessa, nel senso che se fosse solo complicata, come dice l'etimologia latina, complicato vuol dire semplicemente che io lo posso spiegare, una cosa complicata si può spiegare, una cosa complessa, complexus, che è più intrecciata, perché complicata vuol dire complico, vuol dire spiegata più volte, no? Invece complesso è una roba intrecciata, è intrecciata al punto che se io levassi non lo faccio perché sennò poi un filo della mia camicia, la scientifica potrebbe tornare a vedere che appartiene a questa camicia, ma noi non ci riusciamo, perché quel filo è fatto di una serie di tanti componenti che tutti insieme danno quel risultato lì, che poi è questa striscia o azzurrino, giallino, quello che è, mentre presa a sé a noi dice poco. Quindi sicuramente la situazione di rete, la situazione dei gruppi è una situazione di complessità, non è una situazione di complicatezza, tanto per essere espliciti. Quindi adesso vediamo il primo gruppo, io vado in ordine di gruppi così almeno diciamo, chi ha fatto un po' da guida del gruppo ci dice, e io provo a scrivere quello che è così.
Allora,
perché disubbidiente del primo gruppo? No, disubbidiente del primo gruppo vai là allora. Perché là ci sono i gruppi. Già fate gli analisi, ma per molto poco. Bene. Avanti.
Allora, noi abbiamo avuto il nuovo quasi troppo, no? Allora abbiamo avuto grossissime difficoltà perché le realtà erano molto diverse, no? Dalla psicoterapeuta all'assistente piuttosto che l'insegnante di sostegno, chi aveva i bambini, chi aveva adolescenti, ed è stato veramente difficoltoso in alcune cose mettere insieme tipo un grafico, anche perché le domande sono estremamente individuali, quindi farle poi diventare di gruppo non è semplice. Alla prima, vabbè, d'accordo, che ci faccio qui, più o meno tutte hanno l'idea, diciamo, di base da quella di comunque avere degli spirali, delle idee, avere anche solo delle immagini nuove che ci potessero aprire le porte per capire meglio come far star meglio i compagni e i ragazzi in difficoltà insieme, tutti e due le realtà. Quali aspettative, vabbè, anche qui quella di avere delle informazioni o comunque delle nuove idee, sempre per la stessa ragione, insomma, per fare meglio il nostro lavoro poi fondamentalmente. La rappresentazione lineare sono tutte diverse. Io non so, io ho la mia e loro tutti la loro. Quindi diciamo
se noi dovessimo fare una sintesi delle rappresentazioni. Alti e bassi come?
Ostacoli, muri saltati, a volte muri difficili.
Vediamo gli ultimi 2 anni come siamo messi. Sono l'ultimo pezzo. Focalizzate sull'ultimo pezzo.
Allora, io non so adesso le altre ragazze che decidono che erano con me. Io sono arrabbiata, le altre non lo so.
Quindi sei giù?
Non lo so le altre.
Tu sei giù?
Ma giù, neanche giù, sono un fan. No. Essere arrabbiati non essere giù. Giù come sto che sì, vorrei
il gruppo di giovani questa sintesi del cambiamento. Alziamo le manine per il primo gruppo, anche se vi chiedo una roba molto insomma difficile per voi, che tutti insieme alzate, beh, il risultato, hanno alzato la mano tutte, quindi
voglio vedere. Ma noi comunichiamo perché siamo parte della stessa realtà.
Sì, no, però vedo. No, ma io vedo anche le altre in fondo, eh. E rialziamo le mani in fondo, insomma.
Chi fa parte del gruppo?
Lo stesso gruppo, gruppo 1.
Ah, gruppo 1, sì, sì.
Solo gruppo 1, va bene. Che si sente in questa...
No, dice, c'è voglia di cambiamento.
Per cortesia.
Il suo ex uno si riferisce tanto agli anni, quanto a difficoltà, cioè fare delle cose, raggiungi delle vite, la volta successiva quelle vite ti aiutano per superare altri muri che però sono un attimino più alti rispetto alle conoscenze che tu avevi, da cui ritorni su per poi rialzarti, è un continuo avere sempre davanti dei muri sempre più alti, hai delle conoscenze, li superi, dove il muro è un tantissimo, 2 centimetri più alto e ti servono altre conoscenze, ricadi, le fai per poi di nuovo riparare, ecco, è una cosa ma non solo in questi 10 anni, io è dall'80 che
sì, le abbiamo tenute qui, anche perché abbiamo più ricordo.
Ma a livello generale, perché sono un insegnante di scuola dell'infanzia, da 10 anni questa parte non ho avuto nessun caso di handicap, è solo un autistico, però negli anni precedenti il suo entusiasmo, adesso è sapendo che questa bambina. Cioè poi sono più difficoltà dai bambini con difficoltà di apprendimento, oppure rapporto comunque non solo con bambini ma anche con rapporti con la famiglia, rapporti con l'esterno, anche con l'estero.
Bene, ancora sulle altre domande?
Poi c'era la rappresentazione dell'organizzazione, ma anche questa era personale, di come è. Io ho la mia. Io in su, nel senso l'attività c'è, la voglia di fare c'è.
Però attenzione, io qua vi chiedevo una cosa proprio precisa. Vi chiedevo come voi disegnerete la vostra organizzazione. Cioè se io la percepisco, tanto per dire, verticistica, la mia organizzazione è così. Uno in cui c'è l'apice che è chi gestisce e qua c'è la base che possono essere. Questa per esempio una la potrei fare a canne d'organo, la potrei fare
allora
a matrice, la
definirei
la potrei fare a matrice,
un centro con dei raggi.
Allora, la tua sarebbe questa.
Centro e raggi, sì.
A mia parte.
Cioè io faccio proprio la grande base da sotto, dallo soggetto quello che è, ritorno, se non ho.
Ma attenzione! Ripeto la questione, questa è come io percepisco la mia organizzazione, non mio, non quello che faccio io, com'è la mia organizzazione, la richiesta era proprio esplicita, cioè io a scuola mi percepisco, tanto per essere molto, in una scuola di tipo gerarchico o a matrice, tanto per darvi due estremi. Scusate? Prego. Però se non ci ascoltiamo diventa difficile.
Cioè, io ho dato due interpretazioni. La piramide, ho fatto una piramide strutturata da dubbio e una piramide composta da dubbio. Nel senso di come la vedo io
e di com'è.
Di come sarei io, come la vedo io, detto da me. E come la valuto?
Tu come la vedi? Come la vedi?
Cioè io penso che la piramide sia la perfezione in assoluto.
Così?
Cioè no, la piramide,
sì.
La perfezione. La base solida, la base solida.
Non vedi difetti, non vedi difetti nella piramide.
Nella piramide, cioè dopo ci sarebbero altre cose, io sono molto analista con queste cose qua, però purtroppo invece
so che questo suscita, però se non ci sentiamo
io sono abituata a dire quello che penso col cuore.
Siamo qua per questo,
E purtroppo a volte scorrettamente può essere interpretata magari una cosa differente. Soltanto che comunque ad ogni cosa, come dicevo alla referente, la professionalità bisogna gestirla totalmente di cuore, in sinergia, cioè indipendentemente dalla professionalità di ognuno di noi, nel settore medico, nel settore scolastico, cioè in ogni professione una persona deve essere coerente con se stessa e utilizzare con amore la propria professionalità per dare qualcosa a beneficio di qualcun altro. Se questo, se non usa l'amore, infatti l'amore è la base. È la base essenziale anche della propria professione, se non c'è questo automaticamente non c'è la perfezione.
Allora, emergono ovviamente schemi diversi, questo io lo sapevo prima di darvi la presentazione, però bisogna che ognuno ci batta il nasino, perché quando voi andrete poi a confrontarvi nel costruire possibili reti, questa sarà una immediata difficoltà, immediata, cioè che cosa è il nostro percepito, cos'è il nostro vissuto, cos'è il tuo, cos'è il suo, e stiamo costruendo una cosa che non è niente dei nostri vissuti, è una parte dei nostri vissuti, è solo una parte. E tutto il resto noi dobbiamo pensare di metterci al servizio, quindi sarà è una bella sfida questa, eh? Poi vediamo se riusciamo. Andiamo avanti ancora col primo gruppo per se ci sono altre cose.
Sul discorso della rete, cioè
la rappresentazione più comune della rete qual era? Anche qua vi siete trovati tanti.
Io credo una rete.
Una rete quale?
Una rete che imprigiona un po' anche i sentimenti di chi
rete che fare meglio. Una rete rigida? Cioè questa?
Sì, una, io faccio delle sbaglie in questo momento.
No, la rete è però non è solo il meglio, cioè nel senso che come prima, vado in un punto, però posso tornare indietro, da in qualsiasi punto posso andare in qualsiasi direzione, da qualsiasi direzione e ritorno.
Bene, teniamola lì. Andiamo al secondo. Sì, puoi, va? Vabbè, puoi, va? Sì, questa volta però.
Via. Allora, secondo gruppo per quanto riguarda la prima domanda che siamo venuti qui a aver risposto. Innanzitutto per allargare le nostre conoscenze, per confrontarci, perché c'è questa necessità di confronto, per approfondire le tematiche sull'handicap e soprattutto per qualcuno ha un motivo per fermarsi e riflettere sulla propria professionalità. Io come insegnante di sostegno, io come insegnante, a questo punto faccio un po' bilancio della mia situazione. Noi eravamo tutti insegnanti di ordini e gradi diversi, però tutti insegnanti, dall'infanzia alle superiori, qui, ecco, eravamo abbastanza concordanti e omogenei anche molto popolari.
Poi vi leggo io, sto scrivendo piccolo perché sennò.
Il nostro grafico, diciamo che siamo un po' più positive, l'abbiamo visto, il nostro grafico non è in crescita, ci sono dei periodi di stasi, però la punta va verso l'alto, comunque. Noi andiamo verso l'alto perché comunque crediamo in quello che stiamo facendo, chi più chi meno, però
siamo positivo,
vediamo positivo. Poi, al 3, come ci vediamo noi? Noi abbiamo visto un puzzle, la nostra organizzazione come un puzzle, dove ciascuno fa la sua parte in un rapporto paritario, secondo alcuni logicamente, per altri non è così paritario, però abbiamo concordato che ci può essere questo fatto che serve a costruirci. Non tutti i pezzi sono uguali, appunto perché in un puzzle non tutti i pezzi sono uguali, però siamo tutti comunque per la stessa cosa.
Va bene.
Poi c'è qualcuno che però a parte il puzzle ha messo anche il vuoto, perché comunque si sente molto solo in questa situazione, vivendo delle realtà, una realtà scolastica diversa, soprattutto si parla di scuola superiore, la mancanza comunque di confronto magari tra i diversi gradi di scuola, noi elementari, materne, elementari, invece un pochettino di agganci li abbiamo ancora con i nostri referenti, però qualcuno veramente alla scuola superiore si sente anche vuoto e ha espresso questo suo parere. Poi la rete la vediamo come una catena a maglie, una catena a maglie due volte certo manca l'elemento o a volte si può anche rompere una maglia, può essere la famiglia, può essere il rapporto con l'altro che sparisce, però ci vediamo collegati a queste tutte a maglie, una cosa a maglie. E per quanto riguarda l'ultimo punto, c'è qualcuno che per esempio sta vivendo l'esperienza di orientabile, quindi comunque vive l'esperienza del CTRH, abbiamo all'interno delle nostre scuole i GLH o le commissioni Endica e quindi sta vivendo queste esperienze come referenti oppure meno, quindi comunque una piccola esperienza di governance ce l'ha.
Bene, certo.
Il nostro gruppo più o meno un po' la stessa cosa, siamo qui appunto per confrontarci, copia. Per migliorare, copia. No, sto copiando, sto scritto correggere. E anche per trovare conferme e risposte a tante dubbi che vengono negli ultimi tempi, diciamo più a tutte le altre risposte. Per quanto riguarda la nostra crescita, in generale c'è crescita, un po' più difficoltà negli ultimi anni dovuto a un po' alle situazioni che si sono create, genitori particolari, ragazzi particolari, poi appunto dipende dall'ordine di scuola, e anche noi eravamo molto mescolati dalla materna alle superiori e giustamente le problematiche non sono le stesse.
Sì.
E poi ci ha provato molto a dire che la realtà, la rete c'è, non c'è, sì, ma appunto proprio perché ognuno portava la sua diretta esperienza in base alle scuole. Cioè, c'erano scuole che dicono sì, abbiamo una rete intorno che collabora bene, quindi una bella maglia, altre non, non abbiamo esperienza con il mondo intorno e quindi non riusciamo a avere, ci sono le maglie.
Noi abbiamo speso un po' del nostro tempo, quindi l'ultima domanda non era molto approfondita, ma la conoscenza, nel senso che siamo stati in vigile di ordine, abbiamo risposto alle domande individualmente, poi almeno ci siamo detti come ci chiamavamo e da dove venivamo. Quindi conoscendo i mezzi già vi sono emerse altre aspettative. Una che mi è sembrata molto, poi le abbiamo lette e condividevamo, è proprio stata espressa in questi termini, come mettere insieme i pezzi della classe, cioè la classe è vissuta negli ultimi tempi come vari pezzi, gli alunni stranieri, l'alunno disabile, l'alunno con difficoltà, cioè come tenere insieme e fare la classe, come mettere insieme, però siamo tutti insegnanti e un'educatrice. Poi, non so, le situazioni con il 60% di alunni extra, chiamiamoli extra comunitari per capirci. Un'altra cosa molto bella che è uscita, c'è una scuola materna, una scuola comunitaria per persone che dopo aver provato lì a fare gli insegnanti di sostegno si sono appassionati al mondo della disabilità e da lì è nato il desiderio di approfondire, secondo me è bellissimo. Quindi manderemo lì tutti i tirocinanti della provincia di Brescia. Comunque, in sintesi, questo al di là della battuta è che il contesto può essere facilitante per la persona né un immersa in ruolo oppure che viene da altre esperienze, c'è chi ha fatto un infermiere e si trova a fare insegnante di sostegno, avere un contesto facilitante, non doversi inventare tra virgolette una professionalità potrebbe essere un buon supporto. Comunque in sintesi le due esigenze, approfondire, quindi approfondire la propria professionalità e conoscere nuovi strumenti sempre nell'ottica di migliorare la qualità, sia per gli stranieri sia per i disabili, migliorare la qualità del proprio operare. Una cosa che è emersa all'altra ma che porto anche se il CPRH non dovrebbe occuparsi di questo, come ci sono state tirate le orecchiette l'ultima volta, è una grossa attenzione sui DSA, che emergono come, e molti insegnanti non ritengono di non avere strumenti, di non avere conoscenze sufficienti per affrontare il problema. Io riporto, scusa, l'uscita di porta, ma secondo me molti non le hanno.
Scusate.
Perché se emerge tutto molti non.
Prego, prego.
Per quanto riguarda invece il punto 2, che era la rappresentazione lineare, per la maggioranza c'è stata un'alternanza, più o meno come diceva il dottor, salite e discese, cioè, esatto, per 2 o 3 un pochino più verso l'alto, più per motivi personali che professionali, però. A livello personale io scendo, il discorso del rapporto con i colleghi è andato verso il basso. Mentre negli ultimi anni il desiderio di approfondire la didattica, di ricominciare a mettermi in gioco, è risalito alla maestra. Ecco, rappresentazione mentale, no, la nostra organizzazione. Molti, forse perché siamo tutti in scuola primaria e dell'infanzia, hanno visto un cerchio, esatto, però in un paio di casi, e il dirigente, il cerchio potrebbe rappresentare i docenti, il dirigente o è troppo preminente, cioè al centro, oppure è fuori da questo. Il ministero è molto lontano da questo cerchio, è un punto che orbita intorno, ecco. Per quanto riguarda la rappresentazione...
Bella che orbita intorno,
lì.
Non è la sua professione. Bella.
Però, visto che si parla di stelle...
No.
Quale rappresentazione mentale avete della rete? Sono emerse 3 tipi di rappresentazioni. Spirale. Rete vera e propria, intesa come rete tipo rete da pesca. Oppure... il livello personale, eravamo in un caso a vedere la rete come una ragnatela, cioè qualcosa che supporta, un insieme di fili che su quale però ci si può sostenere anche se ci sono dei buchi, insomma, non so cosa può servire. Per quanto riguarda l'ultimo, il discorso dello strumento di governance, solo io ho un'ipotesi, ma non sapevo se era giusta, mentre gli altri non hanno esperienza di questo. Nel mio circolo didattico il DLH sia la commissione disabilità con rappresentanti di tutti i plessi, quindi è già uno strumento che cerca di supportare, c'è anche sostegno, cerca un attimo di servire a livello generale di inclusione. Come DLH, dove abbiamo genitori e rappresentanti anche degli enti locali, abbiamo provato a mettere in piedi, vediamo cosa riusciamo a fare, un gruppo addirittura territoriale, su base di volontariato spinto però, e quindi questa esperienza secondo me non è molto esportabile perché è troppo legata alle persone e al territorio. Dove le persone cercano di fare qualcosa, poi si cercava di fare per l'anno prossimo un progetto dove gli assessorati alla cultura, la scuola, le biblioteche insieme lavorano sull'inclusione cercando di agganciare i genitori e
va bene, grazie. Quinto.
Allora, gruppo 5, noi abbiamo dato alla prima domanda una risposta abbastanza simile a quella degli altri, cioè siamo qui per ampliare le conoscenze, condividere le esperienze, e però qualcuno ha detto anche ed è possibile acquisire delle strategie operative, pratiche, per poter interagire al meglio con soggetti portatori di handicap oppure soggetti in situazioni di difficoltà o di svantaggio.
Via, dimmi.
Per quanto riguarda la domanda 2, naturalmente anche noi avevamo un gruppo eterogeneo, qualcuno era la prima esperienza lavorativa, qualcuno ha precisato di trovarsi in una fase di transizione perché non può fare l'insegnante di sostegno, però la maggior parte dei componenti del gruppo si ritiene in una fase ascendente, quindi positiva. Le fasi discendenti che si sono verificate soprattutto negli ultimi 2 anni sono dovute a momenti in cui si è messa in discussione il proprio percorso o la propria scelta professionale. E dunque, questa era la seconda. Per quanto riguarda dunque l'organizzazione, noi abbiamo visto una vuota raggiera in cui il gruppo interagisce più o meno alla pari, un'immagine abbastanza idealistica. All'interno il punto di riferimento è l'insegnante tutor di tutta la classe e insieme all'alunno, però in questo gruppo ognuno ha la propria funzione e i propri compiti, e naturalmente del gruppo fanno parte il dirigente, le famiglie, i colleghi del consiglio di classe, gli esperti del territorio e tutti.
Bene.
Per quanto riguarda la domanda 5, anche noi abbiamo visto l'organizzazione come una specie di tela di ragno, sì, con scuola, famiglie, risorse territoriali, servizi domiciliari anche, con il territorio in generale che partecipa. E per quanto riguarda il punto 6 c'è stata solo un'unica esperienza, io cerco di spiegare perché è abbastanza comune, secondo me è un po', ecco, in cui è stato creato un tavolo istituzionale plurilivello in cui si sta lavorando per professionalità e tipologie nell'ottica dell'inclusione ovviamente, al fine di creare un progetto comune mediato però da esperti esterni. Non so se si è capito.
Chiarissimo.
Allora, intanto grazie del lavoro che avete fatto in così poco tempo, perché sono emerse tante tante opzioni, no? Che sicuramente mi permetteranno di orientare più specificatamente i vostri bisogni nel mio secondo intervento. Questo mi è molto utile perché emerge una necessità di strumenti, di strategie per la gestione prevalentemente del gruppo, gruppo classe, gruppo interclasse, gruppo docenti, e questo lo vedremo la prossima volta. E questo mi è servito molto, perché così almeno vi faccio un intervento più cucito sul vostro bisogno prevalente. Che poi ci siano gli alunni con disabilità, gli stranieri, o nessuno di questi, o tutti di questi, questo non è una variabile con così tanta importanza. Cioè, complessifica la dinamica, ma poi la gestione del gruppo ha delle sue, diciamo così, dei suoi processi, che quando io imparo a governarli, che poi mi trovi con una classe con 3 disabili, 2 stranieri, 5 disabili, 3 stranieri, è solo più complessa la gestione, ma non è non mi cambia l'approccio metodologico. Quindi questo è una cosa che, su cui magari noi faremo anche un po' di lavori pratici, almeno 2 ne vorrei fare con voi la prossima volta, uno riguardante proprio al gruppo, a come si può lavorare, costruire un gruppo, cioè la costruzione di un gruppo, perché il gruppo non nasce da niente, il gruppo non è vero, perché noi siamo qui, intanto noi non siamo un gruppo, lo sapete che sopra una certa dimensione non si può più parlare di gruppo, poi qualche sociologo si allarga e dice parla anche dei grandi gruppi, nella fattispecie c'è una bellissima esperienza ultima, tra l'altro ultimissima, di Olef Boxter, che è un tedesco, un gestaltico tedesco che sta lavorando sui grandi gruppi, e devo dire con esiti molto positivi, lavorando proprio con metodologia gestaltica, però magari questo ve lo lascio poi in immagine nel prossimo, perché questo è uno strumento, ma i gruppi che normalmente vengono considerati tali dai sacri testi sono quelli che variano da 5 a 12-15 persone, dopodiché siamo in una situazione già di gruppo allargato, una classe è già più di un gruppo. Se noi vogliamo lavorare, intanto questa parola classe, voi sapete che è una derivazione un po' particolare, classes in latino voleva dire una roba molto particolare, è un'attribuzione militare, la classe è una formazione militare, la classe navale, la formazione dell'esercito erano divisi in classi, e questo era, noi ce la siamo tenuta, però quando noi ci apponiamo quella parolina che dice gruppo classe e pensiamo di aver risolto quella roba lì, quella parola nome è mica vero in questo caso, non è che se dico gruppo noi improvvisamente siamo un gruppo, dobbiamo farlo, e per farlo e per costruirlo
non è detto che sempre ci riesca. Vi faccio un esempio pratico, anche se siete la maggioranza di genere, insomma, femminile, e quindi l'esempio può essere un po' targato perché è recuperato dallo sport. Sapete qual è stata la rivoluzione vera, e quello è successo, una rivoluzione vera, ad esempio nel mondo del calcio, quando gli allenatori si sono trovati a non gestire più 15 giocatori, perché avevano 11 titolari e 4 riserve, quelli erano, a doverli gestire 24, 25, 27, 28. Cambia tutto, è diventato un casino. E tant'è che è più importante avere un buon leader motivazionale dei gruppi, e uno che sa gestire, quanto un tecnico. Non ho più un rapporto da uno. Voi pensate che nel football americano i giocatori sono 11-11-22, 11 per la difesa e 11 per l'attacco, più 11 riserve per la difesa e 11 riserve per l'attacco, quindi sono 44, più gli specialisti, che sono i kicker, normalmente sono almeno 2 ma anche 3, diventano circa 50 persone. Alcuni non si conoscono nemmeno, cioè si salutano ma non sanno niente di se stessi. Pensate che sforzo fare stare insieme questi, no? Dove c'è la stella che brilla per i fatti suoi, i suoi contratti pubblicitari, quell'altro, eh? Dove c'è quell'altro che invece non gioca mai, però deve stare lì perché è utile, perché se per caso dovesse succedere, almeno per allenarsi è utile, quindi tutti hanno. E infatti se voi vedete come sono organizzati, c'è l'head coach, il capo allenatore, che parla solo con i 2 assistant coach, che sono uno per l'attacco e uno per la difesa. I 2 assistant coach parla con i 2 assistant coach e poi parla con il quarterback, che è il regista, quello che fa i lanci, insomma, no? E parla con il vice del quarterback, altri 2, guardate bene, 2 vice, 2 quarterback e 2 specialisti. In tutto lui parla con 6-8 persone, con gli altri non parla nemmeno, a parte qualche discorso motivazionale al gruppo, eccetera, totale, non ci sono relazioni dirette. Gli assistenti hanno a loro volta 2 assistenti per uno, che parlano a loro volta con un gruppo di difesa, con un gruppo dell'attacco, e dividono ancora, e l'assistente a loro volta non parla più che con 8-10 persone. Alla fine hanno frantumato il gruppo per poter avere gruppi di relazioni per 10-12 persone. Voi sapete, adesso mi dispiace, non ho spazio, facciamo quello, proviamo a trovare dietro, dai, insomma, arrangiamoci. Quante relazioni ci sono in un gruppo? Se noi siamo in 12, quante relazioni abbiamo in un gruppo? Perché? 12 per 11? Perché uno sono io. È vero che anche io, essendo schizofrenico, un po' paranoico, mi dovrei mettere, però se sono uno non tanto schizofrenico, però mi tolgo, no? E quindi è un po' meno, però voi capite che già 12 persone fanno 140 relazioni. 12. Voi pensate a una classe da 25, da 30, quante relazioni sono? 25 per 24. Poi ci mettete anche voi come insegnante che state lì dentro e col gruppo degli altri insegnanti che lavorano con voi, quindi vedete il numero di relazioni. Allora, governare queste relazioni senza avere strumenti e senza avere metodo condiviso, perché magari io ce l'ho il metodo, però ce l'ho il mio, non è il suo, per cui il gruppo non lo facciamo mai. E la forza del gruppo noi non la sfruttiamo, sia dal punto di vista del processo di integrazione e di inclusione, ma anche dal punto di vista del risultato. Perché un gruppo che funziona ci permette di raggiungere risultati. Attenzione che il processo cooperante, di cooperazione, va in netta controtendenza con il processo individualizzante e competitivo del risultato mio. Io sono il più bravo e degli altri me ne fotto. Che è un po' strisciante, ma nelle sue scuole funziona così, superiori soprattutto. Voi andate all'estero, probabilmente paesi anglosassoni, paesi nordici, assolutamente no, il gruppo viene prima. Prima viene sempre il gruppo e poi viene, e la persona è in funzione del gruppo. Se tu sei molto bravo devi far crescere il gruppo. Se tu sei in difficoltà il gruppo ti porta su. Non c'è salvezza fuori dal gruppo. Da noi non è così. Ma non è così perché noi non lavoriamo per la costruzione del gruppo. Non abbiamo gli strumenti, non ce l'hanno insegnato, non ce l'hanno detto, vuol dire, non è che noi nasciamo perché siamo in classe e ci mettiamo lì. Se tutti lì belli così, nelle elementari magari sono anche diversi, messi diversi, però man mano che si sa, si capisce per quale processo bisogna stare sempre più dritti, e questo chiaramente ci crea una serie di problemi. Adesso cosa facciamo da adesso in avanti, perché su questo vi dico ritorneremo la prossima volta in modo specifico. Vi faccio un quadro partendo dalle reti e dagli strumenti di governance, non nel micro, cioè io nella mia classe, perché tutto sommato lì, anche se poi vedremo che abbiamo strumenti, però non è tanto uno strumento di governance locale quella, ma è una metodologia di gestione dei gruppi, perché siamo, anche per quanto sia asimmetrico tra studente e docente, però siamo nello stesso ambiente, abbiamo stessi obiettivi, dovremmo avere stessi obiettivi, e questo ci permette di. Il problema si pone quando dentro viene un educatore di un ente locale, un assistente alla persona che, pur essendo un educatore, risponde a altre logiche, ha degli strumenti, ha un linguaggio abbastanza comune al nostro, ma altra è nel momento in cui entra il neuropsichiatra infantile o lo psicologo, che risponde comunque a altre logiche, a altri linguaggi. Altro è quando arriva l'assessore di turno, che risponde a altre logiche. Mi conviene elettoralmente, non mi conviene. Perché faccio questa cosa? Mi devi dimostrare che questa cosa va fatta, in termini di ritorno mio, politico, se no non mi interessa. Ci piace o non ci piace, però questa è la logica. Cioè, se noi in rete non mettiamo che la cooperativa che fa quel servizio è comunque una cooperativa di servizi che deve guadagnare, perché se no quel servizio non lo può più fare. Quella è la logica. E se noi gli diciamo, sì, però io ho bisogno di, ho capito bimbo, ma tu hai il tuo bisogno, ma io c'ho il mio. E se non ci intendiamo sui bisogni, allora l'idea questa rubata ad Avatar, dell'albero casa, a dire il vero avevo preparato anche il filmatore, non ci stiamo, insomma, non ci stiamo. Poi io non voglio rischiare cose pazzesche con gli scambi, quindi non rischiamo. Avatar, al di là del fatto di Cameron che ha fatto una serie di scoppiattature, eccetera, eccetera, al di là dei milioni di dollari spesi, però è un ottimo strumento per leggere le reti e leggere i conflitti fra le reti. E dietro Avatar c'è un pensiero piuttosto profondo, non è una roba, cioè, perché Cameron poi si dice però che sono intelligenti. Dietro c'è tutta una filosofia che sta portandoci verso l'era, per dirla come Rifkin, dell'empatia, la civiltà dell'empatia o la civiltà della biosfera. Quindi il concetto di albero casa è un concetto che dovrebbe governare. Allora, qual è il nostro albero casa se siamo in questo territorio? Dobbiamo costruirci un albero casa dove ognuno si sente a casa, pur con le proprie diversità, pur con i propri bisogni, pur con le proprie difficoltà. E questo ci dà già un'immagine. Allora, io ho messo qui, qualche volta ci mancano le metafore giuste. Noi, cioè, se l'immagine ce l'abbiamo molto chiara, se riusciamo a farci una buona metafora, è molto più semplice poi agire dentro quella metafora. Non so se vi ricordate, per me quel bellissimo film che rimane, Il postino, con Troisi, quando lui sul mare, a fianco a, guardando il mare, a fianco a Pablo Neruda, gli dice, hai fatto una metafora. Lui dice, metafora? Cos'è? Hai fatto una metafora. La scoperta della metafora, di fatto, è la presa di coscienza di qualche cosa che ho in testa ma non riesco a esprimere, e te lo dico con un altro modo che però è chiarissimo. Quando noi diciamo eppure il vento soffia ancora, rendendo Bertoli come è, oppure la canzone che non siamo riusciti a sentire, probabilmente ci provate, non si capisce bene perché si sente solo la musica, non si sente più Battiato, è sparito, ma però c'è ancora, lui mi ha detto che c'è e quindi mi confermo. Nella cura, che è questa canzone bellissima di Battiato, perché poi l'ho messa perché ci interessa, perché è dentro proprio al discorso che faremo, la cura, oppure il vento soffia ancora di Bertoli, oppure ci dice immediatamente, quell'immagine ci dà immediatamente un senso, più che 8.000 spiegazioni, più che. Allora capite che intorno a un tavolo interistituzionale poter darci un senso con una comune metafora, con una comune narrazione, o la condivisione delle metafore. Le metafore organizzative, c'è un bellissimo libro di Morgan, si chiama, non Morgan, Pizzorillo, no, che ha assunto qualche cosa che ha scritto, no, Morgan nel senso che proprio Robert Morgan, metafore organizzative, bellissimo libro insuperato negli ultimi 10 anni da questo punto di vista, e lui prende in esame le varie metafore delle diverse organizzazioni e scopre che quanto più le metafore sono chiare, radicate, condivise, partecipate, quanto più quell'organizzazione funziona. Quanto meno c'è chiarezza, cioè la mia organizzazione non è la tua, ma io non so manco com'è la mia, perché non abbiamo neanche una idea molto chiara della nostra. Nel senso che io ho un'idea vaga, però poi nel concreto, e ci dividiamo ancora tra quella cosa che è tra l'essere e il dover essere, che però appartiene al pensiero idealista kantiano, recuperato poi da Hegel, però attenzione, siamo là, è un po' datatino nel tempo, quando siamo andati un po' più avanti i fenomenologisti direbbero un'altra roba, però noi ancora diciamo essere e dover essere, e lo diciamo anche a scuola qualche volta, essere e dover essere. Potrebbe fare di più, scusate, un paio di palle, se non mi dici come non mi hai detto niente, cosa vuol dire potrebbe fare di più? Perché deve essere più attento, ma siamo sicuri che stiamo parlando di attenzione, o stiamo parlando di concentrazione, o stiamo parlando di memoria a breve termine, o stiamo parlando di motivazione? Di che cosa stiamo parlando? Perché se parliamo di motivazione la mia azione deve essere una, se parliamo di attenzione è un'altra, se parliamo di concentrazione è ancora un'altra. Non è la stessa minestra, sono ingredienti diversi che fanno pietanze diverse. L'albero delle anime è un'altra bellissima espressione sempre colta da Avatar, dove tutti questi fili, questo salice piangente bellissimo, sono in connessione. Cioè siamo in connessione, ma con chi? Siamo in connessione con, riprendendo un vecchio concetto addirittura molto pre-cristiano, dire, e anche forse pre-buddista, è anche afferente al pensiero greco, ma ancora prima, molto prima di Eraclito, ci mette in connessione con la natura, ci mette in connessione con quello che Moren dice, non la madre terra, perché Moren è più, un pochino più sensibile, come complesso, dice la padre terra, il padre terra, dove terra è terra al femminile, quindi ha tutte le implicazioni della madre, ma è padre, perché è generativo, che è un pensiero intelligente, quello di Moreno ovviamente, ma anche non volevo dirlo io, lui non ne frega niente se io gli dico che è intelligente, ovviamente, però è un pensiero intelligente, il fatto che sia padre e madre nello stesso senso. Allora, anche noi possiamo rischiare questa cosa, o di essere avatar di noi stessi qualche volta, o di partecipare a questo gioco molto virtuale. Avatar, sapete qual è un avatar famosissimo? Guardate la sua accezione, no? In sanscrito l'avatar, che significa discesa, è qualcosa che scende da divino a... Sapete chi è un avatar famosissimo, che ha avuto un successo incredibile? Gesù Cristo è un avatar, no? Nel concetto etimologico del termine. Quindi pensate dove andiamo, no? Poi noi l'abbiamo un po' banalizzato adesso con i giochini, con internet, io mi faccio il mio avatar, eccetera, ma noi che non ci incarniamo, ma ci deincarniamo nell'avatar come insegnanti, dobbiamo avere questo processo molto in testa, o come educatori a largo raggio. Il nodo vi dà un po' fastidio nel leggerlo, lo so, però non è casuale che il nodo è quella rete sotto, l'abbiamo messa a posto, quindi siamo riusciti a farlo. Il fatto che noi dobbiamo pensare che anche noi in una classe o in un gruppo interistituzionale scendiamo, da che divinità? Dal fatto che noi stessi siamo comunque in parte, appartenendo alla vita, in assoluto divini. Cioè chi ci piaccia o non ci piaccia, a qualcuno piaceva molto, e poi succede che poi anche dei momenti di perde un po', no? Pensa di essere solo divino, invece però anche noi abbiamo la nostra parte di divinità. Senza fare nessun riferimento religioso, proprio laico, stando ancorata alla vita, ancorato alla vita, noi abbiamo per i nostri studenti, per i nostri figli, per quell'altro che ci vede, un ruolo, e dipende come ce lo giochiamo quel ruolo, se siamo credibili o siamo incredibili. E se noi lo giochiamo bene, piace il fatto di avere un avatar, eh? Perché l'avatar, sull'avatar si scaricano una serie di problemi, si chiede una serie di consigli, lo si fa agire e l'avatar ci fa crescere, e in questo Cameron è bravissimo, perché sono gli avatar a far crescere l'umano e non viceversa. Anche se poi la soluzione ultima, che non è, non, a me personalmente non è piaciuta, non è piaciuta a molti, è stata quella non inclusiva ma esclusiva, e questo per me non è un bel finale, è un finale molto pessimista quello di Cameron, anche se non molti l'hanno letto. Allora, la nuova coscienza biosferica, tanto per dare un pensiero che è quello di Rifkin, ma c'è un sacco di gente che ci sta lavorando sopra, e nelle civiltà primitive, la civiltà primitiva era governata dal mito, la sto prendendo larga ma poi arrivo, quelle agricole era governata dalla fede, industriali dalla ragione, nella globalizzazione, nella transizione, in questa l'idea, di evidenze scientifiche, non evidenze, le evidenze scientifiche ci dicono che nonostante tutto quello che viviamo e che ci sembra che siamo così lontani, no? Da quello che noi pensiamo al conflitto israelo-palestinese, le guerre in atto, l'Afghanistan, nel qua e su e giù, i nostri conflitti relazionali, ci sembriamo molto distanti, no? Da questa cosa, eppure le evidenze scientifiche dicono che le ondate empatiche sono di via via aumentate e certe cose, cioè voi pensate una volta, gli disabili cosa si faceva? Si buttavano giù dalla rupe cappella, punto, fine, chiudo, stop. Non si discuteva. Erano cose, i bambini fino all'alto medioevo erano soggetti del demonio per la chiesa, attenzione, altro che lasciate che i parvoli vengano a me, poi in questi tempi acquisterete un'altra valenza, ma non entriamo, perché qualcuno l'ha preso troppo alla lettera e ha detto, ma me l'hanno detto e io, anche lì è un problema, però forse facevano meglio quelle dell'alto medioevo, però voglio dire, in assoluto il problema è vero, che è cambiato tantissimo, cioè le donne, voi al di là di tutto non avevate diritti, altro che ballo, lo sapete quando hanno avuto il voto le svizzere, il diritto di voto le svizzere, io non mi ricordo di essere andato in piazza per gridare al diritto di voto le svizzere, 1978 diritto di voto, le afghane l'hanno avuto nel 64, tanto per essere precise, che poi si dice che laggiù non hanno i diritti di qua, invece le svizzere solo nel 78 hanno cominciato a votare. Quindi voi pensate, adesso stiamo parlando di gestione. Allora, questa è un'immagine del Tintoretto, è Caino e Abele, il Tintoretto, perché, bellissimo quadro tra l'altro, perché da questa domanda Bauman parte per fare una serie di considerazioni e dice, sono forse io il custode di mio fratello, nel senso di responsabilità collettiva recuperato anche in parte dal pensiero di Jonas. Sono forse il custode di mio fratello? Certo, sì, la risposta è sì. Noi siamo i custodi del nostro fratello, che ci piaccia o non ci piaccia, dove il nostro fratello è l'appartenente alla razza umana. Chiaramente ci viene un po' più facile per quello vicino a noi, ci viene un po' più difficile per quello lontano, qualche volta ci viene più facile con quello lontano, perché noi ci portiamo le mani, mettiamo le mani in tasca, gli facciamo 10 euro di donazione, abbiamo finito. Però con quello vicino tengo le distanze, come diceva il buon Schopenhauer, con la dinamica dei ricci, non troppo distanti perché dobbiamo scaldarci, ma neanche troppo vicini perché poi ci pungiamo troppo. Quindi, però la dinamica delle responsabilità collettive noi dobbiamo tenerla molto 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 stretta, perché è il buco più grande che abbiamo nelle relazioni, ma anche nei gruppi. Chi fa che cosa? Chi è responsabile di che? Non si trova mai responsabile, a un certo punto chi è stato non si sa, e la catena si scarica dove? Sull'elemento più debole, quello senza difese, alla fine prende, ma non perché si assume la responsabilità, perché gliel'abbiamo data. E nelle organizzazioni questo è tipico, l'ultimo che arriva, quello più giovane, quello un po' più sfigato, quello che è un po' distratto, è uscito un attimo, è andato in bagno, chi fa quella roba lì? Lui, ma non c'è, non fa niente, lo fa lui, lui entra e ha vinto un compito, ma perché?
ti sei alzato, ragazzi, chi si alza è perduto. Quante volte chi fa il verbale, uno si gira da parte, l'altro, quella di lettere comincia a dire, non è che so scrivere solo io, per carità, perché insomma laureati siamo, allora tutti guardano lei è un po' così, diciamo, c'è uno sguardo rapido nel gruppo, lei si fa il verbale, per scelta ovviamente, molto contenta, e si fa il verbale. Questa è una banalità, ovviamente stiamo scherzando, però è una responsabilità che noi scarichiamo, quando poi sappiamo che tre quarti dei ricorsi vengono vinti dal TAR perché i verbali sono fatti male. Semplice. E perché i verbali sono fatti male? Perché chi l'ha fatto non lo fa per scelta o perché ha capito l'importanza, ma lo fa perché lo deve fare. Noi poi non lo vogliamo neanche sentire, perché io mi fido, hai scritto sicuramente benissimo. Dopodiché si scopre che non era così. Allora, questa cosa qua, quella che facciamo oggi, e io questa la metto quasi sempre, devo dire, perché è proprio dedicata a chi lavora nel quotidiano. Cioè, noi siamo specialisti del quotidiano, siamo saltimbanchi del quotidiano, siamo artigiani del quotidiano. Noi non siamo professionisti Noi entriamo e non sappiamo quello che ci capita, da un giorno all'altro, perché la classe è sempre diversa, perché il gruppo dei nostri colleghi è diverso, perché l'ambiente è diverso. Perché lavorando con le persone non possiamo sapere cosa capita. È inutile, neanche se avessimo una routine più routine, e bisogna averla, Una delle cose più belle di EAR, medici, quella cosa lì, era la loro capacità nel pronto soccorso di avere le routine, che è vera, funziona così negli Stati Uniti. Non funziona quasi niente della sanità degli Stati Uniti, ma quella lì funziona bene. Nel pronto soccorso americano tutti sanno da quando entra, quando esce, che cosa accade. Proprio perché diminuisci le variabili. Esattamente come un pit stop della Ferrari o della McLaren, tutti sanno, e se uno per caso un attimo svagato finisce lì. Però in quella routine, proprio perché la routine è ferrea, se capita l'emergenza io la posso affrontare perché so che tutte le altre variabili ce le ho sotto controllo. Quando a noi ci capita l'emergenza in classe, se non abbiamo le altre variabili siamo disperati. Mentre invece se noi abbiamo una classe che, per fare un esempio, sa lavorare in cooperative learning, per dire, io cambio la mia lezione in quel momento lì, affronto l'emergenza e il gruppo continua a lavorare. Ma perché lo va in automatico? Perché gliel'ho dato quello strumento. Ma se io non ce l'ho, non ce l'ho. Se io non l'ho preparato, non l'ho preparato. Allora voi capite che differenza c'è? Se io sapessi usare bene il tutoring, se io sapessi bene usare l'insegnante di sostegno, che è uno splendido osservatore all'interno della classe, io vorrei sapere perché, non capita a tutti, però capita molto spesso purtroppo, lei che mi sta a guardare per lezione e che è il mio vero feedback, io non glielo chiedo. Lei magari è giovane, non si osa, dirmi guarda, hai fatto due palle, non si poteva sentire. Però la verità è sempre comandata. Fino lì sì, da lì in poi non sono più seguito. Oh, se mi hai seguito tu, figurati gli altri, no? Allora noi abbiamo questo straordinario feedback che non usiamo. Poi magari chiederemo la supervisione esterna, incominciamo a usare quella che abbiamo, ma con grande trasparenza, semplicità, cioè non ho nessun interesse a dirti che hai fatto male una lezione. Quindi capita, ragazzi, capita, ma tante volte capita, che non ce la facciamo, basta niente, però abbiamo bisogno di questo. E molto spesso potremo prendere, perché la legge ce lo permette, lo prevede, l'insegnante di sostegno passa la sua brava lezione e io mi metto lì e mi guardo la classe da un altro punto di vista. E imparo tantissimo. E imparo, mi metto lì e dico, guarda, non avevo mai pensato che era anche attenta. Io pensavo sempre che invece attenta. Forse attenta perché la lezione fa un altro, non so io che. E questa potrebbe essere una considerazione. Vabbè, vi sembra poco? Se uno è sempre completamente fuori, cambiamo le parti e improvvisamente sta attento, abbiamo cambiato una variabile. Ora può anche essere che quel giorno lì è baciato dalla grazia, ma se riproviamo una seconda volta e succede lo stesso, la variabile sono io. Eccolo qua il nostro bravo Paggio, per chi l'ha citato prima. Questo ad esempio è un esempio di possibili reti. Adesso ne vediamo una serie, no? Rete come puzzle, organizzazione come puzzle, dove ognuno è un tassello e fa delle sue cose. Il problema di questo,
di questa identificazione come metafora è che voi vedete che se io tolgo un pezzo del puzzle, il puzzle non viene più. Quindi c'è grande interdipendenza, e questo è buono perché è vero, però c'è anche una grande fragilità, perché qua basta che un pezzo non lo troviamo più, e quel pezzo cos'è? Mettiamo che il pezzo sia la famiglia, oppure chiamano in mezzo, le reti dei servizi alle persone, lei è la responsabile della rete dei servizi alle persone, viene trasferita, c'è un periodo in cui è vacante e noi rimaniamo appesi. Questa è una buona esemplificazione per dire che effettivamente noi siamo tutti tasselli di un puzzle, però sicuramente la metafora del puzzle non è una buona metafora né organizzativa né delle reti. Perché? Perché è fragilissima. Cioè se io ho in mente questa metafora, ho in mente anche che io sono indispensabile, cosa che non è vera, non è vera mai. Se una rete si basa su persone indispensabili, possiamo incominciare a non farla. Come diceva nella filosofia confuciana, il buon leader è colui che quando va via il popolo dice: questo l'abbiamo fatto noi, e come è andato se lo dimentica. Questo è un buon leader. Il leader che invece rende dipendenti gli altri non è un buon leader. Può essere un demagogo, può essere un'altra cosa, può avere molto fascino, assolutamente sì, può essere estremamente seduttivo, ma non è un leader. Il leader è colui che rende indispensabile la sua presenza, e i gruppi funzionano indipendentemente. Quanto più il gruppo funziona senza leader, quanto più quel gruppo è un buon gruppo. Poi il leader è utilissimo, perché è un catalizzatore, tant'è che nelle forme organizzative più contemporanee viene definito più che leader linker, cioè uno che tiene tutti i legami, uno che annoda, che va a rivedere, e poi vedremo anche qua. Ve lo lascio questo, e quindi se poi qualcuno lo vuole è qua sul computer, quindi potete fare le cose. Qua attenzione. Allora, una visione inclusiva, ma cosa intendiamo per inclusivo? Perché dal punto di vista latino includere è chiudere dentro, non ha una cosa molto, a noi la nostra orecchia non è positiva, ma il termine non è inteso in senso latino, ma è social inclusion in senso nordico, perché questa roba viene dalla Norvegia e dalla Danimarca, neanche dagli anglosassoni, che poi l'hanno recuperato, e recupera il pensiero di Habermas, che è questo: è soprattutto a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere. Le ultime due righe sono di una forza incredibile. Nel libro di Habermas, il soggetto inclusivo, eccetera, dove lui esprime questo concetto, lo esprime circa quasi 20 anni fa ormai, prima ancora dei processi migratori, eccetera, 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 questa è la definizione di inclusione che l'Unione Europea ha assunto. Questa è l'inclusione. Il nostro paese lo vedo distantino, sempre più distante, anche se poi nelle carte ufficiali, per quanto riguarda noi come scuola, ci siamo. Però attenzione che se inclusione è il fatto che i confini della comunità sono aperti a tutti, nel senso della comunità aperta popperiana, per chi ha qualche riferimento, sono così, anche a chi è estraneo vuol rimanere, voi pensate cosa vuol dire, che implicazione vuol dire questo, no? Vuol dire che noi siamo una scuola inclusiva, se anche lei che non ci vuol venire comunque trova accoglienza, indipendentemente da, che non c'è da parte mia un atteggiamento giudicante sul tuo fatto di non volerci stare. Guardate che questo è un cambio di prospettiva grande, Intanto ci scarica molte delle conflittualità. Voi pensate, non vado più in conflitto con me, da parte mia non c'è più conflitto. Però se una parte viene meno al conflitto, anche l'altra alla fine, insomma uno si stanca anche, no? Voi pensate cosa sta succedendo, per fare un esempio storico, tra la Palestina e Israele. Alziamo i muri, facciamo le robe, io ti rispondo. Cioè questa escalation del conflitto, da lì non esci. da lì non ne esci. Allora, di che rete sei? Dietro qua c'è una rete da pesca con un nodo. Questo è un esempio. È già un buon esempio perché la rete da pesca è molto flessibile, si può tirare da un sacco di parti, ha i nodi, anche galleggianti, tra le altre cose per stare su, e vi dà un buon esempio di rete, no? La rete da pesca si logora ai buchi, si buca, e quindi va riparata, va mantenuta, però può essere molto estesa, può essere molto più piccola, posso andare a strascico, posso lasciarla lì. Pensate quante metafore mi permette la rete da pesca, no? Rispetto a una griglia, che può avere tutte le frecce che vuole, ma lì è. E poi le frecce allora a questo punto non sono, bisogna capire se le frecce sono esterne o se le frecce sono interne. Ed è un problema dal punto di vista della concettualizzazione della metafora. La rete da pesca raccoglie, ma la rete da pesca sostiene anche. Tant'è che, se voi sapete, nel Mediterraneo, di qua, nell'Adriatico, ci sono questi retoni messi proprio sui pontili che scendono, anche nei fiumi si fanno questi retoni per il pescato questo più. Questa è la rete a stella, da cui si è partiti, diciamo, quando abbiamo cominciato a pensare alle reti, c'è un centro con tutti i raggi, voi l'avete detto più volte, sia a livello di organizzazione che a livello di rete. Questo è una rete molto strutturata, molto rigida, dipende molto chi ci sta in mezzo. Non è così scontato. E ha un limite che non è molto flessibile, e l'altro limite è che, se fosse fatta così, i componenti della rete a stella hanno solamente la comunicazione con il coordinatore, ma non è interdipendente. Voi capite che, a livello di metafora, se io facessi questa roba qua, uno mi dice, ma io non ci vedo, allora ognuno può lavorare per conto suo, cioè ognuno riferisce a lei che è il centro e abbiamo finito il lavoro, non è un lavoro di rete. Eppure per i primi 10 anni si lavorava così, con questo sistema di rete. Fino al 1990 si lavorava così, la rete era questa o questa. Il World Wide Web, che è, voi sapete che c'è un server che cambia su un router, un switch vuol dire che cambia, no? Ha le varie stazioni di lavoro, però anche qui le stazioni di lavoro non sono interconnesse, non è una buona rete. Questo sistema non funziona per noi, è un sistema esclusivo, non è un sistema inclusivo, dove il potere rimane a me che gestisco la rete. Che poi rete non è, ma mi piace chiamarla così, tant'è che si chiama network. Ma questa è la metropolitana di Milano, quella futura, già con le linee tutte, insomma, che non vedremo mai, però disegnata sulla carta. Allora, questa rete è già più vicina a ciò che è una rete, è interdipendente, interconnessa. Se un treno mi si blocca da una parte, la rete ha comunque problemi, ma ha anche la possibilità di cambiare, di switchare. C'è una per forza interconnessione, comunicazione, perché se non comunichiamo i treni si picchiano dentro. Quindi chiaramente ci sono degli snodi dove ci si incontra, ci si ferma e si cambia, e si può cambiare, e io posso scendere di qui per salire di là. E questo è quello che avviene nei passaggi da una scuola all'altra, ma che avviene anche quando dobbiamo fare il progetto di vita per un alunno con disabilità, e voi sapete che la 328 ci dice che il progetto di vita è a carico degli enti locali. Noi possiamo preparare il lavoro per il progetto di vita, e quanto più è preparato, quanto più il progetto di vita si farà, però la 328 su questo è esplicita, è l'ente locale che è detentore del progetto di vita. Noi dobbiamo preparare il progetto di vita facendo che cosa? Se noi facciamo un buon progetto educativo individualizzato, abbiamo fatto un buon lavoro d'equipe, quell'equipe si troverà poi a lavorare anche sopra con le opportunità che il territorio darà, se si è preparato a darle. Questa è la rete da pesca, quella proprio, le nasse con queste camogli sullo sfondo, non si vede, è un posto molto bello. Questo è il punto di arrivo, quello che per noi in questo momento, dal punto di vista dello studio, è, e guarda caso, una roba che ci appartiene, è una metafora molto nostra, cioè proprio ce l'abbiamo qua, cioè, non tutti, però la maggior parte di noi ce l'ha. Se noi potessimo adesso far vedere come sta funzionando, sarebbe uno spettacolo affascinante, con le attivazioni e le non attivazioni. Ed è abbastanza strano che, presi da una deriva tecnologica meccanicistica, ancora, usiamo metafore di tipo, e non usiamo le nostre, corporee, nostre che poi sono anche quelle del mondo animale e anche quelle del mondo vegetale. C'è un sistema nervoso che, tornando a Camerun, è quello che interconnette con un sistema nervoso del pianeta, planetario, addirittura della biosfera, che ci tiene insieme. Per cui se noi facciamo un'azione che è degradante per la Terra, ce la ritroviamo addosso, e noi ci siamo in pieno in questo momento, perché il cambiamento climatico, che è devastante, che provino a dirci, ragazzi, dobbiamo farci i conti, non forse noi direttamente, ma sicuramente i nostri figli e i nostri nipoti sicuramente sì, e pagheranno un conto salatissimo che noi abbiamo contribuito ad elevare. Adesso vi faccio l'esempio della nostra rete, esempio pratico. Questo è l'accordo di programma che noi abbiamo realizzato a Imperia. Imperia è una provincia molto piccola, 280.000, 260.000 abitanti, con tre grandi centri più due o tre, così, che sono Imperia, Sanremo e Ventimiglia, tre grandi centri, poi Arma d'Italia, Diano Marina, sono qualche città più cittadina. Per il resto, 35 scuole pubbliche dopo il dimensionamento, con tutti i comprensivi e gli istituti più grandi che sono stati, insomma, messi insieme, 35 scuole pubbliche più le paritarie, 3 ambiti di distretti sociosanitari, 1, 2, 3 per Imperia, Sanremo e Ventimiglia, quindi l'ASL che ha queste tre parti. E allora, quando abbiamo deciso di lavorare sopra, intanto sopra che cosa? Un accordo di programma, che è uno specifico strumento di governance locale, detta da chi? Detto ancora dalla Bassanini, 1996. E stracitato prima ancora dalla 104 del 92. La 104 diceva: per gestire la dovete fare l'accordo di programma, per gestire l'integrazione dovete fare l'accordo di programma provinciale, e deve farlo la provincia, validità 3 anni, in Lombardia è stato spostato a 5 anni, ma è stata una decisione dell'ufficio scolastico regionale della regione Lombardia, da noi vale ancora 3 anni, ogni 3 anni si dovrebbe rifare, cambiare, fare. È una grande opportunità. Chiaramente per un posto come il nostro l'idea è stata: facciamo l'accordo di programma. Se io mi trovassi già nella provincia di Brescia, ne abbiamo parlato anche con Giancarlo, eccetera, abbiamo condiviso, chiaramente non fai, cioè fai un accordo quadro e poi fai una serie di accordi territoriali, perché i territori sono piuttosto grandi, ampi. Però la dinamica è quella di tenere dentro. Allora, il primo pensiero è stato: momento, fermi tutti, sì, è vero, la provincia è quella che deve fare l'accordo, va bene, noi siamo quelli che ci mettiamo di più dal punto di vista, perché i disabili ce li abbiamo noi. A questo punto abbiamo detto: ma dobbiamo farlo solo per i disabili? È un'occasione. Perché solo per i disabili? Allora vedete benissimo cosa prevede la legge. Allora, l'ordinamento giuridico italiano prevede una cosa bellissima: tutto ciò che non è espressamente vietato è concesso. Questa è una norma, oh, è così, è nel corpo giuridico italiano, proprio è uno dei primi elementi di diritto che ti viene insegnato: tutto ciò che non è espressamente vietato è concesso. L'accordo non è vieta di estenderlo, e noi allora ci abbiamo messo dentro tutto: gli stranieri, i bisogni educativi speciali, perfino le eccellenze ci abbiamo messo sopra. Ci abbiamo messo sopra dentro i figli adottati, non c'era niente. Le adozioni sono sempre più numerose, cosa facciamo per i figli adottati? Una serie di... l'educazione alla salute. È diventato un accordo complesso. Poi abbiamo detto: ma chi lo governa questa roba qua? I comuni? La provincia, che se però mi cambia di colore politico rispetto ai comuni più grandi poi incominciamo a litigare, eccetera, eccetera. Allora, la pensata devo dirvi, in un momento di grande, mentre stavo lavorando su questa roba qua, io ho detto: beh, sapete che c'è? Che il governo territoriale è dato al prefetto. Il prefetto ha il compito statutario di fare il governo di ciò che accade sul territorio, ha delle cose che si chiamano conferenze territoriali, per legge, una legge importantissima. Se noi riusciamo a convincere il prefetto che questo deve stare alla conferenza territoriale, mi hanno fatto bimbo. Ovviamente noi avevamo un prefetto cambiato, ma ne è venuto un altro che è simile, fortunatamente, è molto molto sensibile. Questa roba gli è piaciuta, ci ha studiato 2 giorni, poi ha detto: bene, io voglio nel proprio programma questo articolo che prevede me come prefetto e io vi garantisco la governance. La questione è cambiata da così a così, perché quando convoca il prefetto, un sindaco non può permettersi di non andare, molto semplice. Figuriamoci un assessore, da Loppa, perché è un problema. Quando convoca il prefetto, il direttore dell'AS non può non andare. Quando convoca il prefetto, nessun dirigente scolastico può pensare minimamente di dire un impegno. Non esiste. Chiaramente una governance forte ci ha assicurato, è disinteressata perché lui non ci mette soldi e non prende soldi. Fa esattamente il suo lavoro, quello di governance. Noi ci siamo tolti dall'imbarazzo di chi convoca chi e con che forza ti convoco. Perché se io a scuola convoco un assessore o un sindaco, anche se in una provincia piccola, per carità, mi dice di sì, ma una volta viene, 2 volte non viene, no, è normale, no? No, vedi, da noi anche, cioè dire, pur avendo una provincia molto solidale, la provincia è stata così intelligente, devo dire, dal punto di vista politico, sia nel suo presidente che nei suoi assessori più formazione e istruzione, di capire qual era questa cosa e dire: facciamo un passo indietro, perché in teoria la 104 dice che la governance dell'accordo dovrebbe essere della provincia. La provincia, con un atto liberale, dice: io ci metto i fondi, poi vedremo quanti, tanti, i comuni ci mettono i loro, la scuola ci mette quella, però pur tenendo poi nel comitato tecnico scientifico che governa diciamo le spese una preminenza e politica amministrativa, mi assoggetto alla governance del prefetto. Questa è la svolta. Però il primo puntello che noi abbiamo cercato di mettere è stato il nodo di chi governa. Non è possibile che una rete sia in mano a una governance debole, non sta in piedi, non si regge, diventa conflittuale dopo pochissimo. Invece bisogna attaccarsi alle norme che ci sono, perché ce le abbiamo, valorizzare le leggi che già abbiamo, e ce n'è finché ce n'è, se Calderoli non le brucia tutte, speriamo che non abbia bruciato anche quest'ultima, nell'ultima roba, però questa ce n'è ed è molto forte questa legge, come legge, sia quella che prevede le conferenze territoriali dei prefetti, figuriamoci, che il Ministero degli Interni, sia quelle previste per la 104 seguenti. Noi nell'accordo di programma cosa abbiamo preso? Siamo andati fino al limite massimo e quindi abbiamo incamerato l'accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2008 per l'integrazione, con l'allargamento a che cosa? Ai bisogni educativi speciali, che previsti dall'accordo Stato-Regioni, anche se poi ancora non è stato ratificato, le regioni stanno lavorando sulle ratifiche, ma noi l'abbiamo già incamerato, e sul linguaggio che è ICF. E noi l'abbiamo incamerato. Cioè, le nostre scuole lavorano tutte in ICF, facciamo tutti lo stesso PEI, tutte le scuole fanno lo stesso PEI, abbiamo scelto di farlo online con la supervisione del gruppo della Ericsson e del gruppo di Anes, che fa una supervisione blended in presenza e a distanza. L'ASL ha la password e entra, per cui tutti i problemi delle riunioni di equip li abbiamo un po' risolti, perché io stando qui ragiono con lei sullo stesso caso. E quindi abbiamo fatto questo tipo, stiamo lavorando e andrà a regime fra 2 anni, nel senso che non è così semplice fare un PEI su base ICF. E il paradigma è quello dell'interistituzionalità. Abbiamo anche un PEP per i DSA uguale per tutti e un PEP per gli stranieri uguale per tutti. Abbiamo condiviso, facciamo, e questo è. Ci sono le ricerche, allora Quali sono i punti di forza? I punti di forza sono la governance, il finanziamento, un accordo o una rete, se è vera, deve avere i soldi, il tempo e lo spazio. Se no, non è vera. Noi abbiamo preso dei soldi che a tutte le province italiane e le regioni mandano sul disagio sociale. Tutte le regioni mandano questi soldi a tutte le province. La provincia decide politicamente su dove appoggiare questi soldi sul disagio. Noi abbiamo convertito, è convenuto che questi soldi andassero al 70% all'accordo di programma. Quindi abbiamo tolto un potere importante, perché voi sapete che sono soldi, io pago lei, poi pago la sua cooperativa, poi pago l'associazione, poi sono, chiamiamole in senso molto alto, marchette elettorali più o meno, però a una provincia piccola come Imperia arrivano circa 700.000 euro, piccola. Voi pensate che a Genova arrivano 2 milioni di euro, quindi Brescia più o meno siamo là. Dove vanno questi soldi? Normalmente la gestisce politicamente così la provincia, col suo assessorato li divide, istruzione, cultura, formazione, quello che è. Noi abbiamo condiviso questo e ci siamo assicurati la possibilità di avere dei fondi, quindi abbiamo preso circa 480.000 euro di questi. Con questi cosa abbiamo fatto? La formazione a tappeto per i docenti, facendo un agreement. Noi abbiamo in provincia 2.580 rotti docenti, lo scorso anno abbiamo messo in formazione 1.200, con un'offerta formativa di 36 corsi, tutti pagati dal pacchetto accordo, e facendo un accordo con i dirigenti, dicendo: cari dirigenti, lo so che i tempi sono magri, però ragazzi, noi non possiamo chiedere, perché in contratto non è prevista la formazione obbligatoria, quindi lei mi può dire di no, dobbiamo chiedere ai docenti di fare uno sforzo nel pomeriggio, quello che è, eccetera, ma dobbiamo garantire una parte di questa formazione in servizio, al mattino, e voi vi impegnate a sostituirli come potete. E l'accordo è stato fatto, con grandi sacrifici per i dirigenti, però questo ci ha permesso di andare a toccare quei docenti che non vengono quasi mai in formazione, perché se la questione è vengo al posto del mio servizio, io ci vengo. È una posizione sindacale comunque accettabile, ragazzi, voglio dire, io non voglio rimetterci neanche un'ora nel mio tempo libero, perché non lo ritengo giusto. Lasciamo perdere se questo è un pensiero o non è un pensiero, però è sostenibile questa cosa dal punto di vista sindacale, ovviamente sì. Allora dico: bene, tu non vai a scuola, sei in servizio, vieni qua. Abbiamo scelto di fare una formazione blended, per cui il 60% è online, 40% in presenza, per cui online chiaramente la puoi fare quando vuoi, dove ti pare, insomma, E queste sono le tre ricerche, una a carattere provinciale, gestita dall'Università Cattolica di Milano, che questa è un'altra delle forze. Le forze quali sono state? Prendersi un gruppo di riferimento che per noi è la Ericsson, con tutto quello che comporta e sta dietro. Alcune università, la Cattolica per questo, e non liguri, abbiamo scelto proprio di uscire per evitare le questioni. E Glasgow University, Strathclyde University di Glasgow, per fare una serie di questioni, perché sono bravi a fare il lavoro sull'inclusione, abbiamo scelto chi gestisce questi processi, che poi la dottoressa Bernolini, che è anche italiana, che è la direttrice dei corsi post laurea di questa, e fa l'inclusione, tra l'altro da domani sarà in Imperia per 4 giorni per fare proprio un lavoro sugli insegnanti. Una ricerca, quella locale, fatta dalla Cattolica a tappeto su tutte le scuole, su l'idea era qual è la qualità dei processi di integrazione e inclusione. La ricerca è finita, abbiamo pubblicata, adesso forse vi dico una roba che non so se ce l'ho qua, con una cosa discreta che è, aspetta, voi date tempo che probabilmente, con una cosa discreta che è il tentativo fatto dal professor Valtolina con la sua equipe di dare un indice di, eccola qua, l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, un'indagine nelle scuole della provincia di Imperia, con il tentativo di dare un indice di integrazione. In quest'indice noi saremo a 0,58, dove 0 è 0 e 100 è 100, noi siamo a 0,58, siamo un po' più della metà. In questa ricerca, che è durata un anno, di preparazione un altro anno per la restituzione dei dati, sono stati coinvolti tutti i docenti di sostegno, 6 docenti curricolari per ogni scuola, tutti i dirigenti scolastici, tutti di SGA, tutte le famiglie degli studenti con disabilità, con la restituzione dei questionari del 70% delle interviste mirate praticamente 100%, e un campione di studenti delle scuole superiori e un campione di famiglie, diciamo, dei curricolari. L'altra ricerca è una ricerca Comenius in 3, Francia, Italia, Portogallo, sull'integrazione, in cui siamo dentro, e poi c'era il progetto iCare, che avete anche voi, che a noi è servito per fare l'analisi di sistema per tutte le scuole. Cioè tutte le scuole hanno fatto il questionario di sistema. Il senso di questo accordo è quello di sostituire quello precedente, l'abbiamo colto al balzo, abbiamo fatto una serie di situazioni, perché abbiamo avuto ad esempio un processo migratorio che dal 4% è diventato 12,5% in soli 4 anni, quindi dobbiamo dare delle risposte. Questa è la Babele, la Torre di Babele di Peter Bruegel, il vecchio. Perché l'ho piazzata qua? Perché molto spesso le difficoltà delle reti e le difficoltà dei gruppi, ce lo siamo già detto, è il problema del linguaggio. Quando abbiamo dovuto affrontare questo, noi abbiamo deciso di scegliere ICF come linguaggio comune. Il modello biopsicosociale antropologico di ICF ci permette di avere lo stesso linguaggio. L'abbiamo decalogato in questo modo, in questa interistituzionalità di ICF, perché di fatto è già interistituzionale di per sé, essendo biopsicosociale, voi capite che è interdipendenza, cittadinanza, e poi nella F ci siamo un po' sbizzarriti perché c'è la formazione, che sicuramente è una componente importante, il futuro, la flessibilità. I metodi, la metodologia, che il pensiero che sta dietro è il pensiero della complessità di Morin, ma anche riflettere sul paradigma di Kuhn. Cioè, voi sapete che Kuhn ha fatto una bellissima riflessione su come, per quanto riguarda le scienze, come avvengono improvvisamente, quello che noi cogliamo improvviso, lo spostamento da un paradigma all'altro. Noi siamo in pieno cambiamento di paradigma in questo momento, non ce ne stiamo accorgendo, ma è così, non abbiamo ancora il paradigma nuovo, ed è per questo che stentiamo a leggere la realtà, abbiamo difficoltà. E stiamo utilizzando paradigmi vecchi per leggere cose che però non si possono leggere con quegli strumenti. È come se in questo momento Newton venisse qui e volesse leggere la fisica quantistica, e non la legge, non c'è niente da fare, sarebbe un analfabeta praticamente. Poi forse perché è proprio intelligente si metterebbe lì, e però con i suoi strumenti non leggerebbe quello. Purtroppo noi, nelle nostre scuole, soprattutto per il pensiero scientifico, abbiamo un problema, perché le altre matematiche, le altre geometrie, cioè quelle non euclidee, le altre fisiche, cioè quelle quantistiche, manco le tocchiamo, per cui i nostri studenti escono che sono analfabeti dell'alfabeto che è in corso. Cioè la vita va sul pensiero fenomenologico, Husserl tanto per dare un nome, ma i nostri non arrivano a farlo in filosofia, neanche quelli che fanno filosofia. Ragazzi, siamo in un pensiero storico dell'immanenza per poter trascenderci verso qualcos'altro, ma in storia arriviamo fino a un certo punto. Dal punto di vista delle... ci manca proprio una visione più... Allora, il processo, come è avvenuto il processo in chiave interistituzionale? Siamo partiti dal fare, in breve, quello che avete fatto voi, autoanalisi condivise e partecipate della proprio, del proprio... reciprocità delle varie fasi progettuali, insieme che ci siamo scambiati, con grandi difficoltà, vi dico, con grandi difficoltà e anche grandi conflitti, perché c'era proprio era difficile questo lavoro. Sembrava anche che uno perdesse tempo a un certo punto. Un'interdipendenza, cioè capire che comunque tutti noi siamo interdipendenti, un'attenzione al valore, cioè ha valore quello che stiamo facendo, e se ha valore allora dobbiamo difenderlo, dobbiamo sostenerlo, dobbiamo implementarlo.
se noi vogliamo apprendere dobbiamo avere un clima d'apertura, ma questo lo sappiamo anche noi in una classe. Se in una classe, chiamiamola così, c'è un clima di chiusura, non si apprende. Quanto più il clima è chiuso, quanto più il clima è tetro, non si apprende, ci si difende, cerchiamo di difenderci con varie strategie, ma non si apprende. Semmai possiamo come dire, avere un buon processo di addestramento, ci addestriamo a delle risposte, ma non siamo in un processo di insegnamento-apprendimento. Le azioni tra pari qua vuol dire che siamo davvero pari lì, cioè l'europsichiatra che ragiona con me è un pari che porta la sua esperienza molto specifica, molto specialistica, però è la sua esperienza e io gli devo rispondere con la mia esperienza educativa. Non c'è un up e un down, però se noi non ci mettiamo in confronto accettando che quel pari con la sua esperienza specialistica mi possa dare delle competenze e conoscenze che io non ho, così come lui deve pensare che il rapporto clinico che ha con quello studente, che per lui è così, quando si trova in un gruppo classe quel rapporto non è più così, perché la clinica dice una roba, ma nel momento in cui quel ragazzo è in un contesto diverso non è più la clinica, scattano delle altre questioni, per cui anche se un Asperger o un autistico in situazione clinica magari è abbastanza compensato, nel momento che entra in una classe dove tutti fanno un gran casino si scompensa, per cui mi dà una serie di problemi che clinicamente non compaiono dal punto di vista della clinica. Così una DHD in situazione clinica quasi mai dà problemi, ha immesso in un gruppo molto conflittuale diventa ingestibile qualche volta, no? La fiducia è un elemento fondamentale e bisogna lavorarci sopra. Se io vado sempre alle riunioni, come si diceva una volta, con la volpe sotto le ascelle, come dire, molte frego, così ti porto via, ragazzi, però avviene una volta, la seconda volta non li beccate più, Se io mi sento che tu mi hai fregato una volta, tu non mi vedi più, oppure mi vedi perché mi convoca il prefetto e mi vedi, però io non faccio un passo, dopodiché il prefetto dovrà prendere atto che quella roba lì non si richiede. Conoscenze complesse e comunità di pratiche. Conoscenze complesse perché se noi rimaniamo alla conoscenza specialistica, se vogliamo disciplinare, e ci ancoriamo su questa, è proprio un paradigma vecchio. Cioè il paradigma in questo momento è il paradigma della complessità, poi ci mancano gli strumenti per leggerlo in modo di decifrarlo. Allora, coltivare le comunità di pratiche. Questa è una cosa che noi facciamo quasi tutti senza saperlo e senza però valorizzarlo e senza però... Questo vi ho messo proprio il testo di coltivare le comunità di pratiche di Wenger, che è il pensatore, quello che ha un'esperienza maggiore nelle comunità di pratiche. Questo testo è uscito da poco, 6 mesi, ed è un ottimo testo per chi approccia le comunità di pratiche, perché ne fa anche un po' una storia, ha un sacco di esempi, ha una serie di casi e permette di capire a che cosa servono le comunità di pratiche e come ci si partecipa. Questo è un quadro per farvi vedere come in una comunità di pratica avvengono una serie di cose con una serie di confini molto labili e una serie di azioni che sono azioni che sembrano quasi tutte molto staccate, no? E invece sono interconnesse dal fatto di stare dentro quella comunità. Per dire, nella comunità di pratica ci sta che dobbiamo fare una lista delle email, se no come ci contattiamo? È banale, no? Dici, ma però è così fondamentale che ci siano però dei sottogruppi, che ci siano dei limiti di quello che facciamo, che ci sia la possibilità di avere degli indicatori o dei nuovi indicatori. Cosa sono le comunità di pratiche? Sono queste, sono comunità di persone che condividono interessi, eccetera, eccetera. Sto andando un po' in fretta per poter chiudere, però le comunità di pratiche, perché vi parlo di comunità di pratiche? Perché per stare dentro una rete abbiamo bisogno, mentre la rete si costruisce con un accordo di programma, con un altro accordo, perché deve avere una cornice comunque, attenzione, se la rete non ha una cornice di contratto non è rete, Se dentro una rete non c'è scritto che cosa fai tu, cosa faccio io, cosa facciamo insieme, qual è l'obiettivo, quali sono le finalità, chi ci mette che cosa, quella non è una rete. Ci mettiamo intorno a un tavolo, facciamo delle cose. Allora, in quella cornice però abbiamo bisogno di comunità di pratiche, che sono le punte avanzate, che stanno sperimentando qualcosa, che mettono insieme delle competenze per dire: sai cosa c'è? Che abbiamo provato a fare questa cosa, che è il servizio di psicologia sul territorio. Ci siamo inventati che lo possiamo fare con le risorse che abbiamo trovato, perché facendo un'analisi delle risorse, ad esempio, noi siamo riusciti con l'ASL a scoprire che nel loro bilancio di competenze interno di servizio potevano in effetti, ed era funzionale a loro, distaccarci un neuropsichiatra infantile totale per la scuola e solo per la scuola. E l'abbiamo recuperato, ma li abbiamo convinti. Facendo che cosa? Abbiamo detto: beh, noi tracciamo dei soldi dell'accordo di programma, prendiamo tre psicologi a tempo pieno, li mettiamo sul territorio e questi ti fanno da filtro a tutta una serie di robe, per cui a te servizio ti arrivano solo o le emergenze o quelli che davvero hanno bisogno del servizio per la presa in carico, non tutto, perché se ti arriva tutto non ce la fai più. Se ti arrivano tutti i DSA possibili delle terze elementari fatto lo screening, l'ASL alza le mani e dice: no, guarda, non esiste, non chiedermi niente, non lo può fare, non ne ha lo spazio, non ha il tempo, non ha le risorse. È inutile che ci raccontiamo delle storie, come non ce l'abbiamo noi le risorse, non ce l'hanno loro. Ma se c'è un servizio da filtro che mi fa e mi dice: guarda, questo è al 90% DSA, beh, capisci che il neuropsichiatra ti arriva con una roba prima davanti, lo guarda, può ancora fare un approfondimento, ma non ha la difficoltà a fare poi una diagnosi precisa, perché arriva già. Ma se io devo mettermi lì e dire sarà, non sarà, voi pensate agli stranieri che arrivano a lingua zero, prima di capire che questo ha un disturbo del linguaggio piuttosto che invece il problema che non parla perché è arrivato, ci metto un anno magari, due, e poi scopro che questo in effetti ha un problema, no? Queste persone non lavorano necessariamente insieme, voi capite? Ognuno lavora nel proprio ambito, ma in quella comunità portano quella cosa lì. Quando noi abbiamo provato a farlo per lavorare su CF, dove abbiamo fatto formazione congiunta ASL, docenti, dirigenti ASL e dirigenti nostri, docenti nostri e operatori dell'ASL, per la lettura di CF, sono successe cose incredibili. Cioè, è successo che per la prima volta questi incominciavano a parlare, avendo però un linguaggio comune di riferimento, ha detto: ah, ma allora era quello che mi volevi dire e non ci si capiva. Era quello, sì, però io non avevo le parole per dirtelo e tu non avevi le piste per poterlo capire. Vedete che questa parola valore viene richiamata tante volte. Molto spesso una delle colpe più gravi dei nostri servizi, scuola in primis, ma anche ASL e anche gli enti locali con gli assistenti delle persone, gli educatori o le cooperative che poi lavorano con loro, danno poco valore a quello che fanno. Per cui sembra che si faccia poco o che si faccia male, mentre invece c'è tanto valore in quello che si fa. Ma se non siamo noi i primi a dare valore, cioè è vero che noi siamo immersi lì nel qui e ora, per cui siccome hai avuto una giornata molto stressante, ho litigato per la ennesima volta con lei e va bene, vedo il bicchiere mezzo vuoto, ma non è così, perché se poi quando vengo a parlare con voi vi dico che il bicchiere è mezzo vuoto, la metafora è forte e voi andate via con le orecchiette basse e dite: oh mio Dio, anche lui ci ha detto che il bicchiere è mezzo vuoto. No, e non si tratta di essere ottimisti a oltre, no, si tratta di dare valore a ciò che si fa. Una giornata come oggi qui per me ha valore, e ha valore quanto più voi esportate il valore, perché se io il valore me lo tengo dentro, però poi mi dicono domani: ma com'è andata? Sì, dai, interessante, però fin dei conti frega, sì, insomma, dai. Capito, fine. L'altro dice: vabbè, quella che mi racconti. Quante volte voi siete tornati carichi da un corso di formazione, avreste avuto voglia di, però poi un po' la vergogna, un po' la timidezza, un po' non c'è il tempo, non c'è lo spazio, come facciamo? Niente. Allora io che sono un po' distante, defilato, lei mi torna dal corso di formazione, dico: c'è da farsi la vacanza. Poi siccome lei non si trova e non mi dice niente, io non faccio un passo verso di lei, perché figurati, è lei che deve attivarsi a fare sta roba, no? Chi lo fa scopre immediatamente che non tutti, però un altro 20% di persone incominciano a ragionare con un'altra testa, a pensare con un altro modo, a guardarmi anche in un altro modo, sta facendo un servizio anche per me. Guardate che questo, al di là di tutto, possiamo essere anche cinici, però se uno si mette lì e mi fa un servizio, intanto devo ringraziarlo solo per avermi fatto un servizio. Poi può essere più o meno interessante, può essere molto interessante o posso non farne niente, però il fatto che lei si stia mettendo al mio servizio è significativo ed è sempre apprezzabile ed apprezzato se uno lo fa esattamente con spirito di servizio. Certo, se lo fa con altri fini poi diventa una cosa diversa. Il fatto di conoscere colleghi diversi che stanno in ambiti diversi e che si confrontano, questo è un valore in sé. Cioè, se io mi confronto con un neuropsichiatra, io sono sicuro che quando esco da quel confronto, ma sono molto più ricco, poi spero che lo sia anche il neuropsichiatra, ma io per me sono contento e mi porta a casa delle cose che non avevo prima, con grande semplicità. Dove porterà sta roba? Non lo so, semplicemente al fatto che sono più ricco, ma se io sono più ricco, chi lavora con me a sua volta sarà meno, ma un po' più ricco, perché io su questa cosa dico, guarda, sai cosa c'è? Prenditi sto numero, questa qua è proprio brava su questa roba qua, ho già fatto un servizio. Non è che ho dovuto dare una competenza specifica, tecnica, ripetendo quello che mi ha detto, l'ho messo in connessione. E mettere in connessione è uno dei compiti della rete, saper dare gli indirizzi giusti. Sapere che lei è proprio brava a fare quel lavoro lì e che lui è bravissimo a fare quell'altro. Noi abbiamo lo psicomotricista adatto per lavorare con gli Asperger. Mazza ragazzi, grande! Ho preso l'indirizzo giusto, mi sono risolto il problema in quelle due settimane, quella famiglia che era completamente disorientata si è riorientata. E cosa ci è costato a noi? È costato che io sono stato in una riunione con quello lì e l'ho messo in connessione, fine del lavoro. Però c'è grande consapevolezza dietro questo, eh? Poi mi devo esporre anche, perché devo sostenerla questa roba. I modelli di riferimento di tutta questa roba qua, io li ho voluti mettere per darvi anche piano, non ci sono neanche tutti, però sono quelli che più mi hanno guidato e come gruppo ci stanno guidando rispetto a questo. Sicuramente il modello dialogico fenomenologico della complessità, sì, con Martin Buber, grandissimo rispetto alla parte proprio dialogica, Edgar Morin, e poi il padre della fenomenologia, Husserl, Scheler con tutta una parte della fenomenologia esistenzialista, Rogers per il fatto di essere centrato sulla persona, Biswanger per la psicanalisi, psichiatria centrata sulla persona, e poi Azione Vazzaclavi per le comunicazioni. La clinica di Foucault, perché Foucault rimane comunque un punto di riferimento assoluto per chi vuol lavorare nelle comunità, non si può prescindere da una lettura critica, per carità, di Foucault, ma non si può prescindere, così come da una pedagogia, la pedagogia di Paulo Freire, che ci permette di partire dalle motivazioni, quanto riguardava, dell'adulto, ma per noi sarebbe, io parto dalle tue competenze, che sembra una cosa banale, ma se io non cambio la mia, intanto devo avere degli strumenti per poter capire quali sono, qual è la tua competenza, e su quella competenza si costruisce il mio processo di insegnamento e apprendimento, e sembra quasi che lo stai facendo da solo. E qua torniamo al fatto che se io incomincio a pensare che questa roba la sto facendo da sola o da solo, io acquisto tanto in motivazione, in autostima, non dipendo più da lei, dipendo sempre meno da lei, e lei mi rinforza positivamente. Allora, noi siamo un po' una scuola che tende, soprattutto la scuola superiore, che tende a essere, come dire, sanzionatoria, punitiva. Non lavoriamo per il successo delle persone, il successo nel senso vero del termine, non tanto il successo scolastico, che quello dipende, insomma ragazzi, se tu inglese non lo sai, se tu greco non lo sai, io non posso mica, non devo passare il mio giudizio, ma il successo tuo come persona, cioè il successo formativo. Quando tu esci di qui, oggi c'era un bellissimo articolo piccolo del responsabile della riforma francese che dice: il problema per tutta Europa, ma per i paesi del Mediterraneo, Italia in primis, con Grecia, Spagna, eccetera, è che noi siamo troppo attaccati alle discipline, poco propensi e molto attaccati alle conoscenze e assolutamente poco propensi alle competenze. Per cui i ragazzi nostri escono che hanno scarse competenze, e hanno scarse competenze di vita. Saper prendere decisioni, assumersi responsabilità, risolvere problemi, stare... Allora, questo è il minimo con cui tutti devono uscire. Poi se ci mettiamo anche le conoscenze, benissimo, farà un percorso anche alto di alta scuola, eccetera. Ma noi abbiamo il compito di far uscire almeno questi con le competenze di base per poter essere cittadini responsabili. Se no è inutile che, cioè, se poi tu sei più o meno, c'è questo grande paradosso che tutti noi più o meno abbiamo incontrato nella storia. Ma è successo nella la seconda guerra mondiale, dove è capitata? Nei paesi sottosviluppati? È capitata in paesi a scarso sviluppo e a scarsa conoscenza? I 2 milioni di morti ebrei, 100.000 più, 100.000 meno, revisionisti più, revisionisti meno, gli zingari, gli omosessuali, eccetera, 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 dove sono capitati? In una cultura bassa o nella cultura di Goethe, nella Repubblica di Weimar? Ragazzi, ma voi, questa gente era tutta gente che stava, leggeva Goethe e nello stesso tempo ascoltava Beethoven o Mahler e poi scendeva nel campo e ne faceva fuori 100. Quindi non è un problema di quanta alta cultura hai, ma è un problema di quanto senso di responsabilità collettiva tieni. E allora mi vale di più un buon artigiano, muratore, ma anche operaio del più basso livello di conoscenze, che abbia però alte competenze, perché con quelli noi costruiamo una solida rete di società che ci permette di vivere, e allora possiamo prendere decisioni che possono dire no al nucleare, sì a quest'altra roba, sì a quest'altra roba. Ma senza questo prevale la decisione del profitto, del mio vantaggio. Ma perché? Ma perché se tutto il mio sforzo educativo è: hai preso 8, bravo, hai preso 9, bravissimo, hai preso 10, sei super bravo, però per prendere 10 hai dovuto non aiutare due tuoi compagni, no, caspita, non mi sta tanto bene. Cioè, il nostro atteggiamento educativo dovrebbe essere altro. Questo non vuol dire che ti tolgo 2 punti al tuo 10, perché quello no, perché sarebbe assolutamente ingiusto e assolutamente fuori dal senno, no? Se tu hai fatto una versione di greco o hai risolto un problema di matematica corretto, io te lo devo valutare al massimo, no? E anche su questo noi siamo un po' paradossali, perché usiamo una scala di valore che, pur essendo da 0 a 10, va dal 4 all'8. Dopodiché succede però che nel triennio dell'ultimo anno, siccome devi portarti dietro i voti per far andare in maturità, sapete cosa succede ai nostri ragazzi? Succede che, siccome la forchetta quest'anno nell'esame è ancora più ridotta, nel senso che per prendere 100 e 100 e lode, tu devi avere la media del 9 nei 3 anni, allora lei, che notoriamente è una un po' tirchietta, dice no, in terza ancora lo tengo calmo perché sennò si monta la testa, gli do 8, poi gli do un altro 8 in quarta e lui 9 non lo prende più, fine del film. E questo vuol dire che rischia di uscire con meno di 90. Sapete cosa succede a un ragazzo che esce con meno di 90? Che non entra più all'università di quelle d'eccellenza, non fa più concorsi statali d'eccellenza, non fa più concorsi privati d'eccellenza, e noi gli abbiamo rovinato la vita con una nostra decisione, che io vorrei sapere come hai fatto a decidere il centesimo di punto. Tu me lo devi dire, perché sono curioso, da dove viene il tuo centesimo di punto? Non ti puoi permettere questo atteggiamento, e noi ce lo permettiamo ogni santo scrutinio finale. Ma in terza, se il coordinatore di classe o il dirigente non ci mette una pietra sopra sta roba qua, ragazzi, questo qua si porta al voto in quinta, per cui non stretta, larga, semmai un voto in più, e al limite fai il processo in contrario, e in quinta, se proprio non ti ha dato quello che dovevi, lo tieni più basso, ma non il contrario. Io non ti posso in terza un ragazzino di 15-16 anni che può avere tutte le turbe sue, magari si è innamorato per la prima volta nella sua vita, viva lui, e si è distratto un po' dei miei compiti, do 7, ma sono matto. Ma io faremo una grande festa dell'innamoramento, dopodiché dico: guarda, abbiamo scoperto tutti che sei innamorato, siamo tutti contenti, però adesso fra un mese ti rimetti lì. Ah, che bello! Questo si sente anche sollevato, sto ragazzo, no? Voi pensate quando voi entrate in classe o in un gruppo ed è successo qualcosa di emotivamente significativo, anche perché quello che ci dicono i ragazzi normalmente, figli, nipoti, studenti, quando voi gli fate una domanda: cosa hai fatto a scuola? Niente. Ma guardate che niente non è una risposta evasiva, niente è la risposta dal punto di vista emotivo. Non è successo niente che emotivamente mi abbia toccato, cioè il fatto che lei abbia fatto matematica è normale, niente. ma il fatto che lei mi abbia fatto piangere leggendo un testo, caspita, ma sai che ho visto piangere la mia compagna perché allora mi ha toccato questa roba qua. Ah, è successo qualcosa. Tant'è che quando succede qualcosa i ragazzi parlano poi, quando succede qualcosa di emotivamente parlano. Ma se non succede niente di emotivamente, voi sapete che Goleman ormai ce l'avete in tutti i modi. Se non c'è emozione non c'è apprendimento. Se non usiamo la parte erotica e la parte seduttiva dell'insegnamento del processo di apprendimento, non c'è apprendimento. Non dire che ci contiamo delle storie. Quindi, rispetto a questo, sui processi di valutazione, questi sono un po'... Allora, questo qua, che purtroppo un tentativo non riuscito, è il testo di Battiato della cura, che non si è sentito per... Basta. Però, perché la cura? Perché, poi tanto ve lo lascio, perché la cura è una responsabilità collettiva. E se non mi prendo cura di te, chi lo farà? Voi pensate ai genitori con figli disabili, che macigno hanno sulla testa. Cioè noi quando ci confrontiamo con loro dobbiamo ricordarci questo, perché questo è un loro pensiero costante che hanno. Chi si prenderà cura di te? Provate a pensare a vostro figlio, a una vostra persona, al vostro cane, che dovete andare in vacanza, qualcheduno, proprio perché a livello di responsabilità, lo prende e lo lascia sulla strada. Ma il pensiero è chi si prenderà cura. Allora, non è un'azione specialistica, non stiamo parlando della cura nel senso più specialistico del termine, ma né rispetto alla patologia, ma come atto fondativo rispetto alle varie compagini sociali. Cioè il prendersi cura è un atto fondativo. Per me, se noi vogliamo costruire il progetto di vita, dobbiamo riferirci al concetto di cura. Per cui c'è una parte di cura di cui devo prendermi io, una parte di cura che deve prendersi la famiglia, una parte di cura che deve prendersi l'ente locale. Ma è cura, non è neanche il servizio pure semplice, è cura. E voi lo sapete bene, perché gli insegnanti sanno, o i terapisti sanno, che quando vanno a casa, ce l'hanno in testa, ce l'hanno quella roba lì. E non gli esce dalla testa, tant'è che purtroppo per i terapisti no, ma per gli insegnanti sì, non avendo una formazione specifica né per il transfer né per il controtransfer né per tutte le altre questioni del doppio legame eccetera eccetera che i terapisti fanno, noi soffriamo, perché il fatto di aver avuto un conflitto, il fatto di aver avuto una... No, non riesco a rielaborarlo in un modo così, ce lo portiamo dentro. Questa c'è una bella frase di Martin Buber che a me piace parecchio: guarire come educare riesce solo a colui che si pone di fronte come vivente e che tuttavia si sottrae. Lì per lì, però è molto bello, se ci pensate, io credo che questa esperienza l'abbiamo fatta un po' tutti, sia nei processi di guarigione che nei processi educativi. Ci riesce se ci presentiamo come viventi, ma se poi facciamo un passo di lato, ci sottraiamo un po'. E chiaramente noi non possiamo fare a meno di avere un approccio centrato sulla persona, come scuola, impossibile averne un altro, però fate conto che il pensiero rogeriano, person centered, non è una roba, cioè ha solo neanche 30 anni di vita, Quindi stiamo parlando la Gestalt, siamo ai primi del Novecento, per poi portarla, però diciamo codificata, dopo il 1930, 34, 36. E questa natura relazionale dell'evento educativo, che comunque è tale, mi ha evocato la dialettica del pensiero greco tra ricchezza e povertà, tra questa idea che è un dare e un togliere, è un mettere, però è anche un andar via. Voi sapete che quando finite i processi di, insomma, c'è sempre un momento abbandonico, no? E fa male a tutti, perché è una cosa che noi sentiamo incompleta, ci manca sempre qualcosa, dire vorrei capire come va a finire adesso quel gruppo lì che ho lasciato, no? Questo ragazzino che ha 10 anni esce dalla quinta elementare, come va a finire? e poi nelle medie come va a finire, e poi superiore come va a finire. Guardate che non è un lavoro semplice questo, eh? Se volessimo dire è il compito interrotto di che in cui si può riferire Atwood, per un adulto è un compito interrotto. Noi non chiudiamo mai il nostro processo educativo. Voi pensate a una famiglia, per di più una famiglia con studenti con disabilità, in cui il compito educativo non solo non si interrompe, ma è l'incubo del giornaliero il fatto che si interrompa. E noi dobbiamo farci carico e cura anche di questo. Il fatto di lavorare sui limiti è fondamentale nei processi, con gli studenti nel periodo dell'adolescenza. Riconoscere il limite e scoprire le potenzialità per superare quel limite, che però il limite è. Il senso del limite è una delle cose con cui noi lavoriamo, ma anche nell'ambito delle reti, sapere che quella rete ha dei limiti, e ce li ha, geografici, territoriali, di risorse, di quello che volete, però anche le potenzialità per trascendere quei limiti. Ce le abbiamo sempre le potenzialità per trascendere quel limite, ma deve essere una potenzialità che viene espressa, che viene condivisa, che deve essere esplicitata, deve essere agita, e poi spostiamo il limite. Non che diciamo andiamo al di là così, qualche volta ci proviamo e facciamo un po' dei salti nel vuoto. Torniamo al fatto del rapporto di forza e di debolezza, di onnipotenza e di impotenza che pervade ogni educatore e ogni alter, e di qua di nuovo andiamo un po', se volete, anche all'avatar. Noi siamo forti e deboli nel nostro tempo, e questa ambivalenza ci schiaccia. Noi vorremmo poter fare, qualche volta ci sentiamo assolutamente impotenti. Noi non siamo né impotenti né onnipotenti, questa è la verità con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni, però a noi molto spesso non ci piace, preferiremmo dichiararci impotenti qualche volta, non posso fare niente, almeno però, non è vero, qualcosa puoi sempre fare, esattamente come posso fare tutto, ti posso, alzati e cammina, non c'è dato. È una responsabilità collettiva, assolutamente sì, la famiglia è l'unità di cura, che piaccia o non piaccia, e cura vuol dire anche che se non c'è cura ci sarà incuria. Però succede qualcosa, eh? Tra la famiglia e i professionisti c'è ruolo e reciprocità, ecco perché la famiglia deve essere dentro il processo. Noi, nonostante uno sforzo che abbiamo fatto, proprio nella ricerca si è evidenziato che, pur avendo fatto questo sforzo sul PEI, la famiglia dice: benissimo l'esito del PEI, però io non mi sono sentita così tanto coinvolta nella sua preparazione, nella sua programmazione. Io vi dico un esempio che mi è capitato con una insegnante, insomma, che è andato in conflitto grave, tant'è che abbiamo dovuto poi fare anche una serie di, insomma, situazioni spiacevoli. Ragazzino 8 anni, quindi bambino. Ebbene, l'insegnante, dopo una serie di questioni con la madre, con la famiglia, tra l'altro molto partecipativa tra le altre cose, fortunatamente, mi chiama la dirigente e mi fa: per cortesia, ho bisogno che tu venga perché abbiamo un problema, eccetera, eccetera. Bene, vado, mi faccio dare il PEI che aveva fatto questo insegnante, e il PEI era fatto: non sa fare. La mia domanda è: ma qualcosa sa fare? Viene a scuola, entra in classe, si siede, si alza, allora sa fare. Poi sa fare, negato. La madre era inviperita, non tanto per il fatto che il bambino, e per me bastava quello, fosse assolutamente ormai demotivato e ci facesse venire mal di pancia e mal di testa continue per non andare più a scuola, ma non tanto quello, ma era inviperita perché: ma io a questa donna ci ho parlato, gli ho detto che mio figlio a casa beve da solo e lei mi ha detto che non è possibile. Gli ho detto che telefona alla nonna e lei mi dice che non è possibile. Allora, quando un insegnante non crede alla... Perché io posso capire se una mamma viene a dirmi: guardi, mio figlio di greco è bravissimo. Sì, va bene, io ci credo, signora, però vuol dire che era molto distratto. Bene, però se una mamma mi dice: beve da solo, che non ha un riflesso sul profitto, ma perché non gli devo credere? O quantomeno deve avere un ampio beneficio del dubbio, al punto che dico: oh, se lo fa a casa, mi spieghi come fate a farglielo fare a casa, lo facciamo anche qua. Venga, lo facciamo insieme, in modo che sia autonomo. Si allaccia le scarpe, impossibile. fino a che dopo è successo un gran casino, questa qua ha avuto davvero grandi problemi e sempre senza dire niente, con un momento di grande decide di andare a casa di questi a trovarla, dopo che era già successo un gran casino. Insomma, a noi c'è venuto freddo, dopodiché questi che davvero sono due persone con un senso di responsabilità alto, l'hanno accolta e gli hanno offerto il caffè. E lì lei ha capito, perché l'ha visto, che il bambino beveva da solo, rispondeva al telefono, e le ha fatte tutte così queste robe mentre lei era lì. E lei nella sua discussione di fronte alla commissione, che poi comunque l'ha sospesa dal servizio, perché questa è andata così, lei poverina diceva, ma io l'ho visto che poi queste robe le faceva. Ha detto, ma brutta disgraziata, ma te l'ha detto, te l'ha ridetto, te l'ha detto in compagnia, te l'ha detto in... Come te lo doveva dire questa povera donna? Allora, quando noi vogliamo dire, perché la famiglia stenta sempre di più, anche quelle che potrebbero essere coinvolte, a relazionarsi con noi? Perché? Se il mio linguaggio è, potrebbe fare di più, oppure c'è una parte di classe che mi segue, va bene, un'altra parte di classe e l'altra parte no, che è la curva normale di distribuzione in tutti i gruppi. Io ci metto 100 biglie, 60 biglie sopravvengono in mezzo, le altre 20 vanno di qua e le altre 20 vanno di là, legge della curva normale di distribuzione. Se io uso il linguaggio che durante il consiglio di classe dico, adesso parla matematica, ragazzi, come parla matematica? Ora un uomo, un cognome, no? Leviamo tutto l'aspetto relazionale in parte. Non parliamo di te, perché io ti apro il registro e dico, guarda, gli ultimi compiti è andata male, ma cosa me ne frega? Mi devi dire perché, cosa posso fare, come facciamo a far andare meglio? Mi devi dire come sposti questa benedetta curva di qua a là? Perché se io vado da un meccanico e il meccanico mi dicesse, fa la scheda, sua macchina non funziona, certo, l'ho portata. Sì, perché c'è una parte del motore che va bene e una parte che non va. Siamo sempre d'accordo, mi vuol dire che cosa ha fatto questa roba? Me la vuoi restituire che funziona, oppure siamo qua ancora a fare la filosofia sulla parte del motore che non va o che va? Perché ci chiedono anche delle cose molto più, nel rapporto relazionale, molto più dirette. Voglio dirti, quando una famiglia viene, vuole avere e vuole poter dire anche qualcosa. Guarda che mio figlio davvero è così, aiutami qui e io ti aiuto lì. Ma se noi, non so se voi vi figurate, non so come avviene da voi, quando facciamo i ricevimenti parenti, altro che costruire reti, le robe, eccetera, ricevimento parenti è una roba che se noi la facessimo vedere in un filmato sarebbe inevitabile per chiunque. Figlio di genitori in piedi per ore, così, senza una sedia, senza un bicchiere d'acqua, così. Ma scusami, e poi io vengo ancora a parlare con te per 5 minuti di colloquio in cui tu mi dici niente, ma non ha senso, non ci vengo, perché se io vado in un posto vorrei essere anche accolto, quindi metti una sedia così mi siedo, non ti chiedo niente di più, però siccome ci sono anche dei genitori anziani, oppure vengono i nonni, oppure vengono, si mettono due bottiglie d'acqua e possono bere, vicini a un bagno dove possono andare a far pipì, perché con l'età la porta, insomma si sa, ragazzi, non posso stare in piedi per ore. Noi, una delle prime cose che avevamo fatto con Bellinger, insieme a un ricercatore belga, mi ha finito quasi, un ricercatore belga, era stato quello di andare ai ricevimenti parenti. Lui si era presentato come nonno di uno e non l'hanno riconosciuto, io ero andato come zio di un altro e così via, ed era stata una roba nelle scuole romane, no? Era stata una roba assolutamente devastante, cioè io era da un po' che non partecipavo da dentro, me la ricordavo e anch'io non ci facevo caso da insegnante, francamente. O sto lì. Ma no, quando tu poi ci vai da genitore, ci arrabbi pure. Poi dici, ma come mi considerano così? Ma chi sono? Da farmi stare qua in piedi per ore, aspettare che il Messia scenda e mi dica no, oppure pollice verso, pollice giù, ma oh! Allora, questo è l'esito delle comunità di pratiche. Creare, sviluppare e far crescere costruendo su casi ed esempi concreti gruppi di lavoro e riuscire a incidere nel modo di lavorare l'organizzazione. La struttura doppio legame, in questo senso doppio legale tra il centro amministrativo e che è molto difficile, quella che poi ci fa tenere insieme queste pratiche, e ancora c'è questa parte che va dalla cura al progetto di vita, che per me è molto importante, perché su questo bisogna farci proprio una riflessione, ma la prossima volta dai gruppi poi ci arriviamo e lo recuperiamo di qua. Questa era la famosa immagine, volevo farvi vedere, che la rete si rompe, però poi ci mettiamo lì tutti insieme e la ripariamo. Fondamentalmente è questo il concetto di rete, siamo tutti lì a riparare questa cosa che comunque si rompe, che comunque ha dei buchi e che in ogni caso non può sostenere sempre. Ci sono dei momenti in cui la rete è, e allora bisogna che stiamo lì, anche noi siamo lì a sostenere la rete, non è solo la rete che sostiene noi, ma siamo anche noi che sosteniamo la rete, perché noi speriamo che la rete si sostenga, poi a un certo punto la rete viene meno e noi non ce l'abbiamo. La metafora del tornitore di Don Milani, che è l'ultima cosa, la sapete, la conoscete, l'avete letta 27 volte, però è una bella riflessione. A un tornitore gli viene chiesto che i pezzi riescano e ha uno standard di pezzi da buttare. Noi in questo momento con la scuola italiana siamo al 30%, un po' più alto, di dispersione scolastica, che è una percentuale inaccettabile per chiunque. Figuriamoci quando parliamo di persone, di uomini, di ragazzi, di giovani, e noi li perdiamo più o meno consapevolmente, più o meno inconsapevolmente, ed è per questo che il fatto di ragionare a livello interistituzionale ci dovrebbe permettere di perderne meno, intanto prima battuta. Per cui la scuola è finita, può essere finita o è finita, o come preferite voi.
Hai descritto tu e come io credo di interpretare il pensiero di tutti. Grazie veramente di cuore per essere rimasti anche oltre l'orario, vuol dire che comunque eravate interessatissimi. Ci vediamo il 22 con il professor Giuletti, vi aspetto tutti. Buona serata.
Ce l'abbiamo fatta.
Devo levare la sua
lei ce l'ha qui, scusami, voi avete un sito come centro?
Sì.
Tu la metti sul sito, sì, la scaricano dal sito.
Se vuoi comunque rimane sul computer e ve lo do la prossima volta.
Ah, perfetto, ma eventualmente anche da Riccardo mi dà il collegamento.
Sì, CDRH Salon.
Ah,
è comunque quello che CDRH Salon, è entrato nel sito, documento del convegno, corso di formazione.
Ok,
CDRH Salon.
Basta, volevo chiedere per il progetto.
sì. Mandato.
Ciao, sai che sì, non sì, ciao. Sì, ciao. Sì, ciao.
Sì.
C'è che non c'erano
le figure di
quelli
che salotti
erano venuti in
Milano.
Arrivederci.
Arrivederci. Vediamo 29.
Io ho messo un evento delle cose che ci sono da acquistare, sono orgoglioso di nuovo per l'acquisto di materiale.
Grazie,
grazie. Però l'inverno è stato inserito sempre nel discorso di oggi, non abbiamo niente nel circolo e quindi...
Tu io sono come lo
oggetto,
no? Non è che devi dire mi serve il computer, mi serve il registratore, mi serve, no, ah, perché? Perché ti serve?
Sì, vabbè, c'è una motivazione dietro, sì. Nella griglia c'è la motivazione del fatto,
se no
quella
risorse perché lo compra a scuola,
no, non mi compri niente a scuola,
ma non puoi dirmelo a me, cioè io ti do un progetto sull'integrazione, non perché ti manca il computer che la scuola non te lo compra,
no, perché il computer ti dubbio che da me arriverà la richiesta di oggetti per la scuola materna, per i incastri, i giochi di logica, per un bambino di sbagliamento iniziale.
Fammi un progetto su quello, cioè perché utilizzerà questo?
Troverai.
Ci sentiamo dai lungo il percorso intanto, sì. Tu vai pure in macchina.
Vado perché sennò...
Per il momento grazie, ecco,
grazie,
lo so che è poco, ma...
No, veramente, è stato bellissimo.
Arrivederci, grazie.